direi che cominciamo. Se ci sediamo. No, non chiamo i miei colleghi qui al tavolo perché dovrebbero venire e poi andarsene insieme con me, perché in realtà si svolgerà prima la presentazione della ricerca, se no non sapremmo di che parlare. Mi sentite?
Bisogna avvicinare molto.
Sì, avvicinare.
Me lo devo mangiare praticamente. Quello che presentiamo è una ricerca fatta che si chiama Digital Monitor, che è una ricerca continuativa, cioè permanente, fatta da ERS, e che analizza la penetrazione delle piattaforme digitali e la distribuzione su piattaforme digitali di contenuti e in rapporto a ciò il comportamento degli utenti, quindi del pubblico. È una ricerca che ha vari partner. Tra i principali c'è la DGTV, che è l'Associazione per la Promozione della Televisione Digitale Terrestre, i cui partner sono Rai, Mediaset e Telecom Italia. È un campione serio, perché è un campione di 3.000 individui, in due appuntamenti, febbraio-ottobre, e poi c'è un aggiornamento a luglio, quindi diciamo una ricerca molto solida, continuativa, quindi dà il senso dell'evoluzione. Alla quale Anica ha chiesto un approfondimento sul cinema, quindi sull'utilizzazione del contenuto cinema sulle piattaforme digitali, su tutti i tipi di piattaforme digitali, e il relativo pubblico, che, come ci dice questa ricerca, sta in sala e in salotto. A questo punto darei direttamente la parola al professor Casula, che ci illustra la ricerca, dopodiché, se avremo capito qualcosa, proveremo a parlarne. Grazie.
Salve a tutti, tanto grazie a Danica e grazie a voi di aver scelto di questo. Dicevo grazie anche per aver in qualche modo assecondato questa nostra idea di estendere anche al mondo.
Si sente meglio?
Sì.
Dicevo, è particolarmente importante per noi essere riusciti ad allargare ulteriormente gli ambiti di contestualizzazione che un po' caratterizzano il Digital Monitor. La natura della committenza, che è stata parzialmente ricordata, rimanda a un radicamento televisivo che anche nel payoff che vedete sotto il marchio appunto del Digital Monitor, ma il payoff stesso ci dice che fin dal principio ha cercato di andare a ragionare anche su altri ambiti. Questa è un po' una nostra scelta metodologica che punta ad evitare le verticalizzazioni monosettore, che poi rischiano sempre di essere abbastanza autoriferite, per cui questa ricerca, iniziando a ragionare appunto sull'arricchimento progressivo della dotazione di piattaforme digitali, ha scelto appunto di non considerare solo lo specifico televisivo, che pure ha numerosi spacchettamenti, forse solo per il quadro sempre più ricco delle diverse piattaforme, ma ragiona su altre forme di intrattenimento digitale domestico e non, il tema dell'online, il tempo dedicato a YouTube piuttosto che a Facebook, e radicare in questo tipo di impianto anche l'approfondimento sulla fruizione del prodotto cinematografico in sala e poi fare un'ulteriore focalizzazione sulla fruizione nei contesti domestici, ci consente poi non solo di individuare dei target specifici, ciascuno con le proprie caratteristiche, quindi li andiamo a quantificare e poi a profilare, avendo la possibilità di leggerli in funzione di n altre cose possedute, fatte e apprezzate da questi segmenti. Ora, il battesimo sale salotto, la responsabilità qui è condivisa, poi su altri battesimi delle singole tipologie di pubblico mi assumerò io poi delle responsabilità più piene, perché ci sono delle derive, come dire, un pochino fantasioso, perché sennò anche i ricercatori si annoiano con i soli numeri, che però inizia a snocciolare partendo, questa è una cosa che di solito fanno i consulenti, partire da cose che voi conoscete benissimo per poi infiocchettarle. Ora, il dimensionamento però del mercato per noi è un passaggio obbligato, questi sono i dati 2010, ormai definitivi, più di 120 milioni di biglietti, e parliamo evidentemente del mercato sala. Partendo da un indicatore semplice e conosciuto come questo, noi abbiamo iniziato a farci delle domande dalle più semplici, cioè chi ci sta dietro questi 120 milioni, perché se tutti gli italiani, neonati compresi, avessero le stesse abitudini, avremmo due biglietti a testa e fatto il mercato. Ma le cose vanno esattamente così? In realtà no, e anche questo è un fenomeno noto, perché magari esplorato in passato o comunque anche attraverso altre fonti, è il primo step di approfondimento su una consuntivazione 2010 basata su quello che poi ci ha raccontato nelle interviste da noi fatte a marzo. Questa ricostruzione ha diviso l'Italia a metà rispetto al rapporto con il cinema in sala. Poco più del 50% dichiara un pregresso almeno una volta in sala nell'arco del 2010, per un equivalente di 27 milioni. Va da sé che per l'altra metà degli italiani, circa 25, almeno nell'arco del 2010, questa occasione non c'è stata. Eppure, una volta individuato questo bacino allargato dei fruitori del cinema in sala, ugualmente ha senso porsi la domanda sul fatto che si tratti di 27 milioni, ciascuno dei quali va ad acquistare in media poco più di 4 biglietti all'anno, oppure se ci siano delle differenze dalle quali conseguono targetizzazioni più specifiche e più mirate. La segmentazione quindi a questo punto degli italiani rispetto a questa intensità del rapporto col prodotto film in sala al cinema, qui in realtà già c'è il dettaglio delle etichette in maniera molto didascalica, chi non ci è andato neanche una volta, per noi sono i cinemai, c'è un segmento residuale, perdonate questo cinema, che sono i costretti, tirate per i capelli, da mogli, figli, il 3D, pesa un 1% e alimentano un volume di biglietti particolarmente basso. Chi si colloca invece sotto la media, ma comunque associato a un monte biglietti che già comincia ad avere un suo rilievo, sono i cinemeno, appunto meno della media, un 13% di italiani sono quelli davvero che non vanno oltre le due volte l'anno, mentre il segmento cui si associa un 17% di italiani over 15, questo sì, nella media di quei 3-4 biglietti anno. E andiamo poi ai segmenti più interessanti, abbiamo chiamato cinemolto quelli che alla fine ne acquistano una decina, la classe è quella dei 5-14, sono il 18% degli italiani, il nucleo davvero dei filo cinema in sala, ma insomma, poi alla fine piuttosto che queste i cinemed, i matti per il cinema, li potremmo chiamare in tanti altri modi, vediamo quanto pesano numericamente, perché il dato percentuale, che è quello che vi ho presentato prima, spesso si fa fatica a pesarlo, per cui abbiamo affiancato l'impilato che fa la conta delle teste sugli over 15. Dei 25 milioni di italiani che non hanno messo piede nella sala cinematografica nell'arco 2010, già abbiamo parlato, se poi li ripercorriamo dal basso ci imbattiamo in poco più di 1.600.000 italiani che alimentano il segmento chiamato dei cinemed, più di 9 milioni nei cinemolto e via via. È una dimensione numericamente, a livello di conta delle teste i cinemedio pesano tanto quanto i cinemolto. Il fatto che però gli uni e gli altri siano associati a un volume medio di biglietti acquistati differente ci porta al terzo step, che di nuovo mette a sinistra la distribuzione nota, ma fatto 100 il monte biglietti 2010, troviamo che quell'esiguo 3%, il 1.600.000 dei cinemed, in realtà si associa ad un 22% di biglietti acquistati, e che quel 18% del cinemolto da solo fa la metà del mercato. Le altre componenti sono, neanche a dirlo, residuali. Vedere tutto lato test e lato biglietti a livello numerico fa ancora più impressione, perché 1.600.000 italiani fanno 27 milioni di biglietti, i 9 milioni di Cinemolto fanno la metà del mercato. E quindi il dato che abbiamo visto prima in termini percentuali, qualcuno si sarà appunto fatto la somma, e c'è un poco più del 20% degli italiani che cumulativamente alimentano il 70% del mercato sala. Mentre poi via via richiamavo la vostra attenzione sul fatto che numericamente i cinemedio siano ugualmente all'intorno dei 9 milioni, ma a loro si associano 25 milioni di biglietti, quindi è una banalità, ma non tutte le teste pesano ugualmente rispetto a un mercato. Scusate, torniamo là. Come quello del cinema in sala, quindi i passaggi che abbiamo visto della bipartizione, delle segmentazioni, e siamo a questo step. Dopo aver consuntivato il 2010 e segmentato il pubblico, il rilevamento non è effettuato a luglio, ci ha dato la possibilità di fare una verifica aggiuntiva. Sappiamo che il calendario delle uscite concentra di solito nella seconda metà dell'anno un volume più importante di biglietti. Stando a quello che in base al dichiarato dei nostri intervistati sarebbe accaduto nel primo semestre, abbiamo una quota di italiani un pochino più importante lontana dalle sale. Se in realtà consideriamo non solo quanto fatto nel primo semestre, ma anche le intenzioni per il secondo, in realtà il quadro si andrà a ribilanciare e torneremo su volumi, parlo sempre di dimensioni di bacini, tutto sommato simmetriche rispetto al 2010, ma ancora una volta questo non rappresenta una garanzia sufficiente, perché in base solo a questo tipo di informazione non sappiamo se i 26 milioni fra chi ci è già andato e chi ha intenzione di andare è associato mediamente a un numero di biglietti tale da giustificare una tenuta complessiva del mercato. E se andiamo ad affiancare di nuovo l'impilato, la segmentazione che si riferisce al mercato 2010 e la distribuzione del monte biglietti del primo semestre per tipologie di pubblico, al di là del vedere anche percentualizzato questo che dal 48 è diventato 56% di segmento cinemai, per il resto è anche intuitivo chi manca all'appello. I cinemeno sono quelli da un biglietto massimo due all'anno, e questo tipo di titoli tendenzialmente si collocano nella seconda metà dell'anno, quindi la sanatura per quello che riguarda poi il monte biglietti che pure esprimerà anche questo segmento diventa quantomeno verosimile. È però ancora una volta nella parte bassa che troviamo gli aspetti più interessanti, a partire dai piccoli numeri che a mio avviso appunto sono quelli che pesano di più, perché se già in base ai numeri che abbiamo condiviso prima vi siete resi conto di quanto vale quello che per il 2010 era il 3,2% dei Cinemed, avere sul monte biglietti del primo semestre un 4% abbondante di Cinemed significa che questo segmento sta rispondendo all'appello, sta alimentando il mercato delle sale in maniera coerente, anzi leggermente crescente rispetto a quello che è stato il quadro del 2010, mentre ancora una volta in inflessioni numeriche apparentemente piccole che si possono nascondere delle insidie, perché è vero che può sembrare poco l'essere passati da un 18% di Cinemolto ad un 16%, ma sapendo anche che i Cinemolto sono associati a una media di biglietti nell'intorno dei 10, perderne qualcuno per strada ha dei riflessi molto più importanti rispetto all'erosione di qualunque altro segmento si collochi sopra, e io becco sempre quel fine che non, non c'è nel mio e faccio sti salti qua. Eccoli là, e ci siamo. Ancora una volta non basta la quantificazione del bacino. Allora, l'abbiamo già visto che nel primo semestre del 2011 abbiamo 23 milioni di italiani che si sono recati in sala almeno una volta, ne avevamo 27 sull'intero 2010. Mancano all'appello 4 milioni, sì, è così, ma ripeto, le intenzioni espresse per la seconda metà porteranno a un riequilibrio. Richiamo però la vostra attenzione sul fatto che alla fine c'è in qualche modo una rotazione di pubblici e di bacini, perché è vero che abbiamo 6 milioni di persone che sono state al cinema nell'arco del 2010 e che nel primo semestre 2011 ancora non hanno messo piede in sala, ma il mercato del cinema in sala ha in qualche modo ritrovato 2 milioni di neospettatori che nel 2010 non si era recato in sala. Di qui quella che abbiamo chiamato un po' la doppia sfida del mercato. Intuitivo, riportare nelle sale almeno tutti gli spettatori del 2010, ma c'è il tema altrettanto cruciale del chi si riesce a riavvicinare, quale intensità a livello di ticketing riesce ad alimentare. E questo è per ribadire l'importanza di questo distinguo, anticipiamo un dato che poi vedete anche graficizzato e che ha un suo portato di incoraggiamento: i Cinemed nel primo semestre del 2011 hanno già acquistato l'equivalente del 61% dei biglietti che hanno comprato nell'arco dell'intero 2010, quindi come dire, una partenza almeno di questo segmento a una velocità più elevata, quindi questo segmento fa ben sperare, ma vediamo poi gli equilibri complessivi. Ma prima di condividere alcuni elementi anche previsivi sulla rimanente parte del 2011, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire intanto per quel 55% di italiani che nell'arco del primo semestre 2011 non si è recato in sala, quando si è interrotto il rapporto con il cinema in sala. E li vedete dalla parte sinistra, via via, dai 6 milioni di cui ho già parlato, sala nel 2010 e non ancora del primo semestre 2011, ci imbattiamo nel numero più importante di questi 14 milioni che sono più di 5 anni che non si recano in sala, ci sono poi addirittura quelli, ma assolutamente mai, ci interessano le prospettive di recupero, di riavvicinamento, che complessivamente, e qui siamo di nuovo sulle intenzioni del secondo semestre, se ne riavvicineranno più di 3 milioni, però è importante distinguere appunto fra bacini per anzianità di allontanamento. La quota parte più rilevante di questo bacino in riavvicinamento proviene da chi è nel 2010, chi più recentemente ha interrotto o sospeso il rapporto con la sala, da chi ci è andato l'ultima volta più di 2 anni fa se ne recupereranno meno di mezzo milione. Alla luce quindi, qui rimettiamo insieme informazioni che abbiamo già condiviso e vale per il primo impilato a sinistra, che è il riepilogativo 2010 ed è la suddivisione per target dei 120 milioni. Il mercato ha espresso nel primo semestre circa 60 milioni di biglietti io piuttosto che star lì a inseguire il dettaglio dei singoli numeri, ci sono due percentuali che io richiamo, della prima ho già parlato, i Cinemed che nel primo semestre hanno comprato l'equivalente del 61% del monte biglietti annuale e quindi questa loro velocità maggiore, questa intensificazione del rapporto con il cinema in sala. Il segmento invece dei Cinemolto, che vi ricordo fa la metà del mercato, è partito un po' più lentino e ha comprato un 45% del monte biglietti che è stato capace di esprimere nell'arco dell'intero 2010. Le intenzioni sulla seconda metà dell'anno ci portano a un monte biglietti tutto sommato simmetrico, e in base a questi elementi avremmo un mercato tutto sommato in un intorno non troppo lontano rispetto ai 120 milioni del 2010, ma il segno meno lo abbiamo. E qui non è un esercizio, come dire, divinatorio, previsivo alla Divino Terma, che ho scoperto essere laureato in scienze politiche come me, ma facciamo un altro mestiere. C'è un'assunzione che rende in qualche modo fragile questo tipo di previsioni, perché chiediamo ai nostri intervistati di assumere che poi la qualità media dei titoli di questa seconda metà dell'anno sia allineata quantomeno con il pregresso del 2010. Per cui come leggiamo in realtà soprattutto quell'impilato della terza colonna delle intenzioni sulla seconda metà dell'anno? Ci interessano ancora una volta principalmente i cinemed e i cinemedio, perché ci si aspetta anche, come dire, a garanzia della tenuta del mercato, che per queste persone in particolare, non tanto per gli altri che comunque la cui scelta di recarsi in sala è legata spesso più ad elementi esogeni che non a motivazione intrinseca, per i cinemed e per i cinemolto il desiderio dell'esperienza del cinema in sala quasi deve prescindere, a livello di intenzione deve essere espressa quasi a prescindere dal conoscere quali titoli ci saranno, perché si dà per scontato che poi alla fine quelle persone troveranno qualcosa che rispecchi le loro aspettative e il loro gusto. Vedremo poi una slide che ha a che fare con le fonti che orientano la scelta dei titoli. C'è un numero anche abbastanza importante di italiani che intanto va al cinema, poi qualcosa la troverà, e quindi questo è un po' il rispecchia questo auspicio che la scelta abbia una sua solidità a prescindere e non sia sottoposta dalla condizione sospensiva del beh, dipende poi da quello che mi proporranno. A me colpisce, ma qui in negativo, il fatto che gli stessi cinemed, che pure sono partiti, come dicevo, a un ritmo interessante, sulla seconda metà dell'anno esprime una cautela da 12 milioni di biglietti, così come è in trend di flessione anche il segmento dei cinemolto. Poi il saldo sui soli cinemed li porterebbe comunque su dei volumi più importanti anche rispetto al 2010, mentre il fenomeno, secondo me, da tenere sotto controllo in modo particolare riguarda proprio i cinemolto, perché i cinemolto rischiano di lasciare sul terreno quasi 8 milioni di biglietti. Poi ci possono essere delle compensazioni su segmenti come i cinemedio, sui cinemeno, nel senso che poi quella è una sfida anche del mercato, dei singoli titoli ce ne saranno sicuramente che staneranno chi meno di tutti, e parlo dei cinemeno, interrogato su questo tema mesi prima, alla fine ti va a dire sì, va, io più o meno nell'arco del prossimo semestre andrò al cinema. Li staneranno autenticamente i titoli e quindi gli equilibri complessivi potranno cambiare. Quello che suggerisco è di tenere invece particolarmente sotto controllo dichiarato comportamentale e abitudini dei segmenti più importanti. Vediamo però, cioè, la macro dinamica, questa sì da commentare, riguarda comunque la crescente concentrazione del mercato. I cinemed che alimentano una quota comunque crescente del monte biglietti, e questo rischio riguardante i cinemolto. Espresso diversamente, questa è una dinamica da polarizzazione del mercato dei film in sala, ed è un fenomeno che va gestito. Uno può tranquillizzarsi sulla tenuta comportamentale dei cinemed, ma come dire, va governato soprattutto quello che attiene anche agli altri segmenti, e riusciamo secondo me a completare il ragionamento, a istruire comunque il ragionamento su queste tematiche, anche entrando nel merito dei perché che ci hanno sull'allontanamento dal mercato sala, espresso da quel 55,5 che nel primo capire se sono andato. Ora, scherzi di Microsoft, qui sono saltati i separatori, sono dei decimali, quei numeri sono l'equivalente, sono i milioni. Allora andiamo per riaggregazioni, però abbiamo 8 milioni di italiani che a vario titolo sono proprio lontani dal prodotto, non mi piace il film in generale, sono quasi 2 milioni, non mi interessa, non mi piace questo tipo di esperienza, ho altri interessi, c'è una lontananza esplicita verso i titoli, lo standard medio dei titoli proposti. Più mirata, associata a numeri meno rilevanti, ma parliamo sempre di quasi 500.000 italiani che cui non piacciono i multisala come contesto di fruizione, al confine, ma in un'altra, dei criteri su cui si può ragionare, ai confini rispetto a questo tipo di motivazione, la sottolineatura del fatto che per molti i cinema sono sempre più distanti, difficili da raggiungere, e abbiamo 2 milioni e 300 mila di italiani che associano il proprio no o non più sala a questo tipo di motivazione. È una motivazione trasversale, quella del poco tempo, ma concettualmente abbiamo ritenuto anche di avvicinarla al tema della distanza, perché vanno di pari passo, problemi di solitudine, non c'è in Italia l'abitudine di andare anche al cinema da soli, e questo comunque è un segmento anche anagraficamente un po' più elevato, quello come baricentro anagrafico, quello che alimenta l'item del sono solo problemi di salute. 1 milione di italiani rimane momentaneamente, ci auguriamo, lontano dalle sale per questioni legate alla gestione dei bimbi piccoli. Un tema delicato, potevamo aspettarci anche dei numeri più elevati sul costo del biglietto, troppo alto, 1,5 milioni esplicita questo tipo di motivazione, quindi come dire non c'è un atteggiamento. In altri mercati capita di avere percentuali di risposta molto più elevate su voci direttamente associate al costo, in questo caso nell'equilibrio complessivo non è poi così importante. Ed ecco l'incursione del salotto, è uno dei primi elementi di un'area tematica annunciata a livello di titolo che poi esploreremo un po' meglio, ma va da sé che lo scenario competitivo indiretto ha a che fare con l'opzione film comodamente nel divano di casa, più difficile che esplicitino le varianti delle piattaforme a pagamento, ma cumulativamente siamo di nuovo nell'intorno degli 8 milioni, e c'è anche una voce che chiama in causa esplicitamente il noleggio piuttosto che il downloading. Se da una parte abbiamo ritenuto di entrare nel merito del perché no, fatto un esercizio che poi non abbiamo riproposto qua, distingue per esempio le motivazioni per anzianità di allontanamento dalle sale, e quindi anche lì c'è modo di sgranare un po' le differenze anche su quest'altra metà. Appunto, abbiamo fatto un esercizio molto più fine nell'andare a spacchettare chi in sala ci va, ma ci sarebbero elementi per poter spacchettare un po' anche i no. Ragioniamo invece su come si costruisce la mappa mentale per la scelta di un titolo invece da andare a vedere in sala. Le prime due voci pesano sostanzialmente uguale, sono il consiglio di amici e parenti, 6,5 milioni citano questo tipo di fonte di costruzione del set informativo, stessi livelli per i trailer in televisione. Più proattivo l'atteggiamento di chi invece verifica la programmazione sui giornali e sceglie in base ai propri paradigmi di gusto, genere, regista, attori. Siti specializzati, 3,5 milioni, un numero importante nel come dimensionamento a totale, poi vedremo se ci sono dei segmenti che più di altri citano questo tipo di fonte nella costruzione del set informativo, a seguire le recensioni sui quotidiani, quel famigerato segmento che vi anticipavo che vale quasi 3 milioni, del vado direttamente al cinema e scelgo sul posto, quindi persone per le quali l'esperienza del cinema in sala è in qualche modo calendarizzata con una certa regolarità come propria opzione di intrattenimento del tempo libero, è prescinda da un vaglio fine di cosa, non è trainata come dire, da forme di comunicazione che ti intercettano in altri contesti e in altre piattaforme. Se questo vale a totale, ha senso ragionare poi sulle differenze. Lo facciamo con un grafico il cui impatto può essere un po' disorientante, ma niente di che. La linea arancione è associata in questo caso alla percentualizzazione del ranking che abbiamo visto prima. La linea verde isola i Cinemed, il famigerato 1.600.000 che alimenta un monte biglietti particolarmente importante, per cui sono testoline che pesano. E mi interessa di questo grafico richiamare semplicemente le differenze, cioè se la gerarchia riferita al totale pubblico segue l'ordine richiamato prima: consiglio di amici conoscenti, trailer in televisione, verifico programmazione su, e solo come quarta voce verifico programmazione sui siti specializzati e scelgo in base al mio paradigma di gusto, per i Cinemed questa è la prima voce. È la prima voce con una percentuale che si colloca fra il 20 e il 25%. Non sono attentissima alle recensioni sui quotidiani, vedete che c'è uno scostamento in questo caso verso il basso rispetto alla linea che caratterizza il totale pubblico, e via via a scendere sono loro più di altri ad alimentare questo vado direttamente, e ci sono altre, c'è un'attenzione superiore alla media rispetto a presentazioni di film in TV, le ospitate, c'è attenzione relativamente più elevata da parte dei Cinemed rispetto al totale pubblico, ma il secondo scostamento per entità rispetto al totale pubblico riguarda ancora una volta una voce net based. Leggo recensioni schede su siti internet specializzati, se la andate a allegare alla quarta a totale prima per loro del verifico programmazione su siti specializzati e scelgo in base a queste due voci insieme configurano davvero la proattività del segmento di Cinemed rispetto all'andare a cercare, a costruire questo set informativo sulla scorta del quale ci si reca in sala, e avete visto con quale frequenza. E a proposito di differenze, stesso meccanismo per invece affiancare il totale frequentatori sale con l'altro segmento, poi qui mi fermo perché poi va da sé che vale la per contrapposizione valgono le accentuazioni degli altri. I Cinemolto, che sono quei 10 milioni scarsi associati a 60 milioni di biglietti, quindi nel loro caso, paradigma molto diverso, qui l'accentuazione c'è sui trailer in televisione, che diventano prima voce, vanno stanati, c'è un atteggiamento meno proattivo, ma è un mondo davvero molto diverso dal punto di vista motivazionale, e verrebbe da associarlo comunque a delle strategie anche di comunicazione sostanzialmente differenti. Con questa informazione completiamo la carrellata sul cinema in sala, ma in realtà poi ce la portiamo dietro anche nel ragionare sulla parte salotto, sulla parte sofa, e qui ci viene d'aiuto, come vi dicevo prima, il fatto che poi questa ricerca per sua vocazione si occupi con grande livello di approfondimento di tutto quello che è possesso delle piattaforme, modalità di utilizzo e accesso poi a specifiche tipologie di contenuto. Qui parliamo di interviste somministrate direttamente, non di monitoraggi in automatico come avviene in sistemi di audience measurement classici come il caso di Auditel. Quindi qui, ma anche con tutta la valenza motivazionale, ma con i dovuti distinguo metodologici, ragioniamo su quello che la gente ci racconta. Anche qui richiamo la vostra attenzione su quello che ha senso trattenere di questa informazione. Di cosa ci siamo occupati? Di un dichiarato sulla frequenza con la quale, parliamo del primo impilato sulla sinistra, frequenza con la quale il totale pubblico ci dice di avere occasione di seguire film sulle reti generaliste. Nella parte bassa, quelli che seguono più volte uno o più film al giorno, vediamola al contrario, nel senso che teniamo nel retropensiero l'esistenza di quella metà degli italiani che ha interrotto, che non vive l'esperienza del cinema in sala. Se noi ragioniamo sull'intero pubblico televisivo, vediamo che gli antifilm, insomma, fatemi chiamare così, si ridimensionano ad un 10%, perché sono meno del 10% quelli che non hanno mai occasione di fruire di questa tipologia di contenuto sulle più diffuse fra gli elementi di offerta accessibili, perché nel primo, parlando delle generaliste, abbiamo dall'altra parte il 100% del pubblico. L'altro impilato isola quanto riferito da quelli che hanno accesso ai contenuti della piattaforma digitale terrestre e chiede con quale frequenza hanno occasione di vedere film sui canali aggiuntivi gratuiti della piattaforma free. Qui cresce il numero di risposte mai, ma questo ha a che fare anche con l'eterogenea specificità dei canali che costituiscono l'offerta aggiuntiva free, nel senso che non tutti, a parte appunto i vari Iris, Rai 4, adesso giusto per citare i più noti, in molti dei canali aggiuntivi del digitale terrestre il prodotto film non è presente, ma ancora una volta siamo di fronte ad un numero che è percentualmente inferiore rispetto a quel 50% abbondante che non ha occasione di fruire del prodotto film in sala. Il terzo impilato riguarda invece il fatto 100 gli abbonati Sky, con quale frequenza, e di nuovo intensità, qui ha senso già anche ragionare sui segmenti in basso, del più volte al giorno abbiamo un 7-2% di abbonati Sky che segue uno o più film su base quotidiana e poi via via crescere. L'ultima riguarda chi accede all'offerta pay del digitale terrestre, e di nuovo la percentuale del mai è più bassa, siccome a parte il primo impilato che ha dall'altra parte il 100% degli italiani, poi tutte le altre piattaforme sono fruibili solo da dei sottoinsiemi di individui over 15, questo è il grafico che, togliendo i numeri ma a impatto visivo, capite chiaramente il differente peso poi delle diverse piattaforme. Ma per semplificare il ragionamento, noi abbiamo fatto un calcolo che si basa su quel dichiarato, e appunto non vuole essere un esercizio anti-audit o anti qualunque cosa, è una logica differente, però noi abbiamo con un semplice algoritmo calcolato l'equivalente del numero di italiani che nel giorno medio ha occasione di seguire almeno un film sulle generaliste, e salta fuori un numero che è vicino ai 16 milioni, significa il 31% del totale del pubblico su almeno una rete, almeno un film, parlando dello specifico delle generaliste. Ragionando sull'offerta della piattaforma free del digitale terrestre, abbiamo un numero che invece sempre sul giorno medio supera i 6 milioni. Nel caso di Sky abbiamo circa 4 milioni di abbonati che vedono almeno un film su almeno un canale accessibile attraverso la piattaforma, più di 1,2 milioni nello specifico di Mediaset Premium. Ci interessa riprendere questo dato, no, sul giorno medio delle varie e riportarlo a quello che abbiamo visto prima rispetto al cinema in sala. Richiamo la vostra attenzione semplicemente qui lo stiamo spacchettando in relazione al mondo delle generaliste. Stiamo introducendo i segmenti di rapporto col cinema in sala con la fruizione in televisione. Mi interessa richiamare la vostra attenzione su un unico dato. Ragionando sulle generaliste e sul dichiarato del giorno medio, abbiamo quasi 9 milioni di italiani che, pur non avendo messo piede in sala, in una sala cinematografica, nell'arco almeno dei 6 mesi precedenti, ha occasione fruire di questa tipologia di prodotto. Mentre almeno per quello che attiene alle generaliste, i segmenti maggiormente autoconsumanti del prodotto film in sala sono presenti con una proporzione che non è poi troppo dissimile. Abbiamo giusto una piccola accentuazione sui cinemolto, e questo può essere un piccolo indizio del fatto che il sommarsi di piattaforme alternative di fruizione possa in qualche modo avere una relazione con quel rischio almeno di indebolimento di questo segmento rispetto al rapporto con il prodotto film in sala. Stesso meccanismo, molto semplicemente, sulla fruizione del prodotto film sui canali del digitale terrestre: giorno medio più di 6 milioni, in questi 6 milioni almeno 3 sono persone che in sala non mettono piede, ma fruiscono del prodotto film sulla piattaforma free del digitale terrestre. Nel caso di Sky il dato diventa 1,5 milioni e è intuitivo che la componente di filo cinema in sala anche fra il pubblico Sky abbia una penetrazione relativa un po' più elevata, ma continua a valere anche il contrario: la capacità di intercettare sul divano tantissime persone che invece in sala non mettono piede. E di nuovo lo stesso vale per l'offerta free, l'offerta pay del digitale terrestre. Qui abbiamo 500,000 di cinemai che fruiscono di questo tipo di prodotto stando comodamente a casa. È proprio la ricerca di una contestualizzazione più ampia fra i tanti temi trattati dalla ricerca. Film, serie TV downloaded. Ora, il testo della domanda è esattamente come lo vedete: le è mai capitato di guardare film o telefilm scaricati da internet su PC o sullo schermo televisivo collegato alla memoria? È un dichiarato su un tema delicato, anche se poi qui non entriamo nel merito di quale sia la quota parte di download legale, illegale. A noi interessa innanzitutto isolare questo 16%, ed è una percentuale ricalcolata totale, perché poi infatti vedete anche lo spicchio di chi non ha accesso a internet, e va da sé che quel 42% non avrebbe possibilità di fruire di questo tipo di contenuto acquisito in questo particolare modo. L'altro 42% ha sì accesso al web e alla banda larga, ma non riferisce esperienze di downloading. Anche qui l'equivalente a livello di test: per più di 8 milioni di italiani c'è stata almeno un'occasione di accedere. Qui mettiamo insieme film e serie TV scaricate da internet. Anche qui, siccome c'è un dichiarato di frequenza di visione pur non graficizzato, ci mettiamo nelle condizioni di stimare poco più di 1 milione di italiani over 15 che nel giorno medio accedono vedono film o serie TV downloadati. Io tendo anche questo dato ve lo presento spacchettato, nel senso che qui forse più ancora che in tutte le altre disaggregazioni che vi ho mostrato relative alle altre piattaforme, anche più di quanto abbiamo misurato in relazione agli abbonati Sky, qui abbiamo una quota di CineMed, di CineMolto, anche di CineMedio, quindi di persone che poi hanno anche un rapporto più o meno intenso con il cinema in sala, che in proporzione è più importante. Però anche i 200,000 che non mettono mai piede in sala, cinemai, ma che nel giorno medio hanno invece occasione di accedere a questi contenuti attraverso il downloading, sono un numero importante, perché un esercizio, se volete, un po' forzato, ma insomma, se dividiamo per 365 i 12 milioni e bambole, i 120 milioni e bambole di biglietti dell'intero mercato film in sala, otteniamo 330,000? Cioè, giorno medio sala virtuale di tutti i cinema messi insieme, 330,000. Componente di cinemai fra i downloaders, 200,000. È un numero, come dire, abbastanza importante sul quale vale la pena di ragionare. Per completare questa carrellata, abbiamo scelto di darvi alcuni elementi di profilazione e torno qui alla segmentazione originaria del rapporto con i film in sala. In realtà ai fini comparativi iniziamo dalle cose più semplici, dallo split maschi-femmine. Come parametro di confronto il dato a totale, il dettaglio accanto di chi non si è mai recato al cinema nell'arco del 2010, qui torniamo ai dati 2010 perché abbiamo una base numerica un po' più importante, l'insieme di chi è andato, di chi ha acquistato almeno un biglietto nell'arco del 2010 riporta a una sostanziale simmetria nella componente maschi-femmine. Per alcuni di voi potrebbe essere intuitivo o prevedibile vedere che il segmento dei cinemed è in realtà un segmento molto più femminile, c'è una componente al 63% di donne dentro quel 1.600.000 cinemed che fanno più di 22 milioni di biglietti, quindi saper parlare al femminile rispetto a questo target ha una sua importanza, mentre è nei cinema molto che si ritrova un equilibrio con la componente maschile. Stesso criterio ai fini della comparazione per la lettura del dato anagrafico, vi suggerisco di limitare poche considerazioni alle caratteristiche di nuovo dei cinemed e dei cinemolto, nel senso che quello che io leggo come dato rassicurante è il contributo più intenso da parte dei più giovani. Poi la scommessa è quella legata alla prosecuzione del rapporto con chi, perché vedere anche sul cinema molto un 28%, comunque un intorno del 30% costituito da under 24 su questi segmenti è una scommessa importante, cioè anagraficamente è un mercato, quello dei film in sala, che non si sta sganciando dalle nuove generazioni, ma evidentemente poi c'è un cortocircuito che si innesca più avanti. Il dato invece per dimensione del comune di residenza molto semplicemente ci parla dei cinemed come di fenomeno più urbano, qui lo vedete al contrario, se iniziate dalla parte alta vedete che oltre il 15% risiede in centri oltre 500.000 abitanti, e anche questo è un dato abbastanza intuitivo. Facciamo però un salto dalle componenti, diciamo, sociodemografiche, che comunque nella loro semplicità hanno una rilevanza e una capacità di indirizzo strategico a mio avviso notevole, e continuando a marcare le differenze fra totale degli italiani, chi non ha rapporto col cinema in sala, chi invece ci va almeno una volta, e il dettaglio dei cinema e dei cinemolto, vedete che l'alta frequentazione delle sale cinematografiche convive con livelli di penetrazione dell'offerta televisiva pay decisamente più elevata rispetto alla media. Se Sky è al 23% sul totale degli individui over 15, sui cinemed diventa al 32% ed è sopra il 30% anche. E visto e considerato che c'è una sovrapposizione abbastanza bassa fra l'accesso a Sky e a Mediaset Premium, se li andiamo a sommare vuol dire che oltre la metà, almeno dei cinemed, intorno alla metà, oltre la metà anche per i cinemolto, pur avendo l'accesso alla ricchissima comunque offerta anche legata al prodotto film sulle piattaforme a pagamento, convive con livelli di frequentazione delle sale ugualmente intensi. Questo è un esercizio associato ai minutaggi, ma anche lì è un'unica cosa sulla quale richiamo la vostra attenzione. Calcoliamo in base al dichiarato il monte minuti legate alle diverse piattaforme televisive, vi bastino le differenze se sul totale degli over 15 abbiamo un monte minuti suddiviso fra generaliste, canali del digitale terrestre e Sky che si ferma a 185, i cinemed sono su livelli più elevati, sono a 210, i cinemolto sono su livelli analoghi. Significa che non c'è un travaso diretto, cioè che l'essere altoconsumanti del prodotto cinema in sala non si associa ad una diminuzione di intensità, è la loro torta di time budget di intrattenimento che è più ampia rispetto a quella anche della della media degli italiani. E questa accentuazione su torta dell'intrattenimento più ampia diventa ancora più marcata se al mondo televisivo sommiamo un minutaggio legato alla fruizione di contenuti video sul web. Sui Cinemed abbiamo 32 minuti dedicati mediamente al giorno a YouTube e a Fini, c'è una componente del gaming, una componente radiofonica particolarmente importante, più di 100 minuti nel dichiarato dei Cinemed, e un rapporto con la carta stampata che è anch'esso mediamente più intenso rispetto al totale, e questo time budget multimedia quindi del segmento dei Cinemed arriva addirittura a 422 rispetto ai 315 di valore medio, e ancora una volta pure i Cinemolto stanno su livelli più elevati, quindi non travaso diretto ma ricchezza di una dieta di intrattenimento digitale domestico e non, che li vede protagonisti. La spezzata, il grafico lì con la chiocciola, disponibilità della banda larga a casa, tutti i target filo cinema in sala sono nell'intorno o oltre l'80%. È a testimonianza di questa ricchezza e varietà delle forme di intrattenimento, abbiamo un 41% di Cinemed che utilizza Facebook su base quotidiana, un 35% che utilizza YouTube su base quotidiana. Altri fenomeni che qui secondo me qui ragioniamo sul possesso di televisori connettibili, qui non apro una parentesi sul diciamo connettibili, evitando, cioè, non usando invece la locuzione connected, smart TV eccetera, perché marchiamo la differenza fra avere un televisore che teoricamente potrebbe connettersi e l'utilizzo effettivo in modalità connect che vale per pochi maniaci ad oggi in Italia. Se la penetrazione dei televisori connettibili sul totale dell'italiano per 15 è all'11%, l'interesse, che però interesse non di possesso di device che consentirebbero la visione in 3D, però l'interesse elevato verso la possibilità di fruire di contenuti 3D stando nel divano di casa, a livello di totale individui è all'8%, importante di per sé, ma ancora una volta col giochino poi delle comparazioni sui target specifici dei Cinemed e dei Cinemolto vediamo accentuazioni che portano 17% sull'interesse 3D e più o meno lo stesso sul Connected. Smartphone e tablet, anche qui mi piace da un lato sottolineare le intanto quel 2% sui tablet, nel senso che cioè, molti di noi ragionano come se tutti gli italiani avessero un valore di dotazione analogo a quello che vediamo attorno ai tavoli delle nostre riunioni, e in realtà il mondo tablet a livello totale over 15 è al 2%. Poi se ragioniamo sui Cinemed siamo al 9%, ed è un numero particolarmente importante, vedetelo anche nelle logiche distributive o quant'altro. Il possesso di smartphone, fenomeno nazionale al 16%, 39% sui Cinemed, accentuazioni non altrettanto elevate ma significative valgono per i Cinemolto. L'ultimissimo numero che vi metto a disposizione, sempre nel perimetro di quello che può avere una sua rilevanza per il mondo cinema in sala e non, interesse per soluzioni on demand ancorate a piattaforme di tipo televisivo, e l'interesse ugualmente, parliamo di appunto valorizzazione di una potenzialità, non di un pregresso di utilizzo, però un picco di valorizzazione su soluzioni on demand, totale over 15 al 10% di valorizzatori in sé non banale, 6% che giudicano positivamente la possibilità di fruire su tablet o smartphone di contenuti anche di lunga durata. Di nuovo siamo di fronte a un 22% per quanto attiene al VOD per i Cinemed e un 12% per la possibile fruizione su tablet di contenuti anche di lunga durata. Io con questa informazione, poi avete a disposizione il dettaglio metodologico, però diciamo che il mio obiettivo era quello adesso di mettere a disposizione un po' di ingredienti. E sono anche curioso io per primo, perché poi le vostre chiavi di decodifica sono anche più ricche e sofisticate rispetto alle nostre, che insomma, facciamo bene il nostro mestiere quando almeno la parte descrittiva e di quantificazione la facciamo in maniera precisa e con solidità numerica e metodologica, per cui lascerei ai vari presidenti la possibilità, l'onere di avviare un ragionamento insieme, poi al quale poi non mi sottraggo anche, farò la mia parte, ma invito un po' voi tutti a ragionare insieme su queste suggestioni, su questo tentativo di descrizione del vostro mercato. Grazie.
Se no ci confondono.
Sarà che sono dimagrito qualche.
Molto cattivo questo. Riprovo?
Serviva una scossa.
Giustamente ci abbiamo il consiglio di presidenza adesso. Ah, quindi ce l'abbiamo in massa. Ci scusiamo.
Vabbè, ma non resta nessuno di voi?
C'è il consiglio.
No, perché ci interessa.
Qualcuno resterà, il resto.
Riprovo,
Non c'è verso.
Questo è spento.
Ecco. Allunghiamo questo qui così magari funziona.
Questo è più buono. Beh, grazie. Professor Casula per l'esposizione, che è affilata liscia, abbiamo, diciamo, sei bombardati i dati, però credo l'esposizione ci ha abbastanza aiutato a focalizzarci, diciamo. Avevo dimenticato all'inizio di dire che nella compagine della ricerca c'è diciamo che ci ha avvicinato a questa ricerca Egidio Viggiani, che anzi ringraziamo per questa, per il suo gruppo è parte anche del pacchetto, diciamo, della ricerca, di sostenitori della ricerca. Dunque, mi verrebbe da fare qualche commento a caldo, diciamo, qualche dando così tempo ai miei compagni di tavolo di riordinare le idee, diciamo. Diciamo che l'idea che viene fuori, la cosa che mi colpisce è intanto che i vari settori di consumo del contenuto cinema non sono in concorrenza fra loro. Cioè chi vede più cinema in televisione lo vede di più in tutti i suoi mezzi, compresa la sala. Quindi diciamo il nostro concorrente non sono dei mezzi, ma l'avvicinamento al cinema come prodotto, quindi alla possibilità di fornire accesso a un pubblico più vasto. Quindi tornando alla sala, non è tanto nostra nemica la televisione o qualcun altro di questi media, certo lo è internet quando è piratato e non pagato, questo è ovvio, ma diciamo nessun mezzo in sé è concorrente effettivo della sala. Concorrente effettivo della sala è il non rendere la sala abbastanza attrattiva per un pubblico che sarebbe interessato al cinema. Quindi mi viene da dire che non abbiamo tanto da combattere contro un nemico esterno, ma che dobbiamo vedere se noi facciamo abbastanza bene per tenerci il nostro pubblico e per catturarne di altro, per non perderne. Me colpisce nell'analisi dell'andamento del 2011 comparato al 2010 che anche se la flessione complessiva prevista delle entrate cinematografiche non è particolarmente rilevante, un meno 4% rispetto a un'annata precedente molto buona, un'annata record, quindi diciamo non una flessione forte, però la perdita grossa si concentra nei, diciamo, nella categoria dei cinemedio, cioè dei cinemolto, dico. Cioè non il top, non quelli che Rossellini chiamava i mordus de cinema, ma in quell'area che è abbastanza vasta per un impatto molto forte e che non è strettissimamente cinefila, cioè gli piace il cinema, va al cinema, ma se mi avvicino
rumoraggio. No, questo togliamo, questo lo allontaniamo,
ecco. Quindi ecco, nella categoria dei cinemolto si annida una perdita forte nel corso dell'anno, molto disallineata rispetto a quella degli altri comparti. Mi è venuto di combinare questo dato con un altro che viene fuori dalla tabella in cui si indicano le ragioni per cui non si va al cinema. Alcune sono, io non so se si sente,
sì, sì, sì.
Alcune fanno parte, diciamo, un atteggiamento un po' aprioristico, cioè gente che non ci vuole andare, insomma, per varie ragioni. Ho visto una, diciamo, un dato non particolarmente elevato riguardante il prezzo, mentre ho notato che c'è un volume di 8 milioni, che è un dato grosso, che possiamo riferire alla difficoltà di andare al cinema, difficoltà pratica di andare al cinema. Combinerei le due cose e mi verrebbe da dire che questo, anche vedendo, considerando la tabella sull'addensamento per aree geografiche, per diciamo dimensione dei centri urbani, che messi assieme questi tre dati tradotti ci dicono perdita di sale urbane, e ci dicono anche un pubblico urbano non necessariamente tutto orientato al cinema d'autore, ma certamente dove c'è una presenza forte di pubblico orientato al cinema d'autore. Tuttavia non restringerei il dato a questo, perché all'interno di quel dato di 8 milioni è forte la componente, in generale la componente di quelli che hanno difficoltà ad andare al cinema perché la sala è lontana. Probabilmente questo dato generalizzato vuol dire anche che ci sono dei posti che non sono centri urbani dove è difficile andare al cinema. Quindi come prima impressione che ho è che ancora l'offerta del nostro circuito cinematografico non è in grado di attrarre tutto il pubblico che sarebbe interessato ad andare al cinema, e anzi se ne sta perdendo un pezzo. Questi 8 milioni che indicano difficoltà la indicano in parti, mi sembra, pressoché uguali, per problemi di lontananza e per altre difficoltà pratiche, che secondo me vuol dire non solo localizzazione delle sale del sul territorio, ma anche politica dell'accesso, quindi orari, condizioni di accesso, parcheggi, facilitazioni di vario tipo proprio all'accesso materiale. Cioè dà la sensazione che c'è un pezzo di pubblico che in una vita che è più congestionata di prima, perché nel complesso, stranamente, anche se la disoccupazione è alta, oggi si lavora di più perché le condizioni di lavoro sono più difficili per colpa dei cinesi che si sono messi a lavorare anche loro. In un contesto di questo genere la difficoltà d'accesso la si paga molto, e il circuito italiano forse nel suo complesso non offre un accesso sufficientemente facile, comodo e catturante. Credo che all'interno di questo poi si possano declinare situazioni molto diverse, per esempio sicuramente il circuito di multiplex è un circuito che ha fatto un buon lavoro dal punto di vista dell'accesso e del servizio al pubblico. Credo che le nostre multiplex in generale siano abbastanza state of the art a livello europeo e che per chi le frequenta diciamo la fruizione è comoda e piacevole. Però probabilmente ci sono aree del territorio che non sono servite, cioè ci sono zone dove la distanza rispetto alla multiplex è eccessiva e quindi la gente non ci può andare. Per quanto riguarda le sale urbane, credo che siano di meno, stiano decrescendo e hanno probabilmente una modalità di rapporto con il loro pubblico che non è tale da superare le difficoltà che la vita urbana crea e anche a porsi con un'attrattività e un servizio complessivo che stimoli la concorrenza del fare altro che andare al cinema, fare altro che vedere un film su altri mezzi. E questo è il primo tema, cioè a me viene fuori da evocare questo tema, insomma, mettendo assieme tre dati, probabilmente è parziale, sicuramente ci sono molte altre cose insomma da considerare, però forse sarà perché anche un po' la mia fissazione in questo ultimo periodo, ma ci vedo un problema di capacità del circuito di tenersi i suoi spettatori e di andarsene a prendere degli altri che ci sarebbero, che vorrebbero venire, ma che hanno difficoltà a venirci. Chi è che ci prova dopo di me?
Allora, vediamo se
questo mi hanno dato, quindi io non devo parlare.
Ecco qua. Allora, io si sente? Sì. Io provo a dire, condivido completamente quello che ha detto Riccardo e provo a dire delle altre cose sul tema. Lì, quando Casula ci ha letto le ecco qua.
Ti devo avvicinare.
Ci sei?
Ma com'è questa cosa?
Quella spenta. Guarda, poi mi dai quello lì pure a me.
Allora facciamo.
Andava bene?
Ma c'era io. Andava bene, però a un certo punto ha fatto una vibrazione micidiale.
Sì, proviamo con questo funzionava. E ecco, mi sembra meglio senz'altro questo. E dunque, ribadisco alcune cose che ha detto Riccardo. Intanto dai dati sembra che appunto il consumo non in sala di cinema non sottragga pubblico alla sala. Questo è un primo dato. Poi bisogna vedere quanto pesa, però insomma la tendenza è questa, che mi sembra significativa. Poi rispetto a quanto è difficile per i potenziali spettatori andare al cinema, no? Cinema distanti, poco tempo, sono solo, che mi ha fatto venire una botta d'ansia terribile, però c'è pure quello. Queste cose insieme mi fanno pensare che noi il problema di come il pubblico, ovviamente il fatto che ci sono dei territori che non sono coperti né dai multiplex né dalle sale tradizionali, lo svuotamento dei centri urbani, delle sale, questo ormai lo diamo come bagaglio acquisito, sappiamo che questo è un problema fondamentale importantissimo. Però detto questo, secondo me noi non possiamo più eludere la domanda fondamentale, cioè che noi per riuscire a continuare a farli i nostri film dobbiamo far sì che la platea potenziale sia più ampia possibile. Mi sembra sempre più marcata invece l'intenzione della platea potenziale di dire che non vuole vederli solo al cinema, perché al cinema secondo me ormai ci vanno due tipi di pubblici che secondo me la ricerca evidenzia molto bene. Uno è quello del cinemolto, no? Che secondo me poi sono pure quelli più bassi di età, non so se incrocia così, ma insomma sì. Io a occhio mi sono fatto questa idea. che sono anche i più giovani. I più giovani, tra l'altro, sono quelli che non hanno casa, per cui devono per forza andare al cinema, che sono poi il pubblico che per buona parte affolla i multiplex e che sono orientati verso il cinema di grandi numeri, insomma, il cinema dei blockbuster, il cinema commerciale. Poi ci sono i fantastici cinemed, perché grazie ai quali noi sopravviviamo ancora, che invece vanno a vedere sia, frequentano tutto, e comunque sono il cinema, diciamo, d'autore, chiamiamolo il cinema nazionale non blockbuster, secondo me viene visto soltanto dai cinemed, perché secondo me se facciamo i numeri combaciano con quelli che vanno a vedere i nostri film e l'età e i numeri. Allora, questo significa che noi ci abbiamo, secondo me quello che esce fuori in modo più netto dalla ricerca è esattamente questo: il pubblico potenziale che sembra per di più non confliggere, cioè non sottrarre presenze alla sala, in questo momento fa una richiesta che non viene esaurita, cioè di vedere il cinema anche in un altro modo. Questa secondo me è la cosa più interessante. L'altra cosa che mi è sembrata pure molto netta, rispetto sempre a come far girare i conti delle nostre società, è il modo e gli investimenti che noi facciamo per la promozione dei film, in quei grafici un po' più complessi, no? Che sono con lo spettro, no? Così. E quella cosa lì è molto interessante, perché se, adesso non so se è vero, però se è vero quello che ho detto, cioè che il pubblico dei nostri film non blockbuster è composto, secondo me, esclusivamente di cinemed, i cinemed vanno, si fanno, come dire, sono condizionati, diciamo, dalla comunicazione per andare al cinema con dei mezzi di comunicazione che sono molto meno costosi di quelli che noi usiamo abitualmente o per convenzione ormai, che hanno fatto sì negli ultimi anni che i costi di lanciamento, di copia e lanciamento per i film d'autore sono irrecuperabili, cioè rendono quasi tutte le operazioni delle follie dal punto di vista commerciale. Invece, appunto, se l'equazione è giusta, e non la mia, non dico la tua, se noi dobbiamo puntare sui cinemed per un certo tipo di prodotto, allora dobbiamo ripensare completamente il modo in cui noi promuoviamo i film. È una cosa che ci eravamo già detti, perché, diciamo, i numeri ci impongono di ragionarci, perché i costi, insomma, diciamo, sono più sono insostenibili in funzione dei ricavi. Però, diciamo, questa esposizione ci fa pensare che c'ha pure senso, al di là del fatto che va fatta economia sul punto. Ecco, io queste, mi sono venute in mente queste cose.
Scusa, prima di...
Prego.
No, perché abbiamo detto...
Ovviamente
abbiamo,
non ho parlato della pirateria, insomma, no, mi sono... Certo. Insomma...
Abbiamo ragionato su due linee parallele, però interpretiamo diversamente un dato. Forse Casula ci può aiutare, sì, su questo, perché tu ritieni che diciamo, il pubblico del cinema d'autore sia piuttosto fra i cinemed. E c'è un fattore che lo farebbe pensare, che è un pubblico prevalentemente femminile.
È anche più adulto, forse.
Ha a che fare con il med? No,
sì.
Vabbè, scusa. La madness femminile, ma era una cosa.
No, io di questo dato non sono del tutto convinto, nel senso che siccome credo che quelli che vanno più al cinema, lo crediamo in generale, però insomma sarebbe pure il caso di vedere un dato, siano i più giovani, il pubblico più giovane non è un pubblico orientato al cinema d'autore italiano, salvo casi eccezionali. Io penso infatti che il pubblico d'autore sta più nei cinemolto, che ritengo, ma adesso Casula mi può smentire, insomma, forse riusciamo a capire chi dei due sta centrato sul dato, perché forse insomma, non ci abbiamo riflettuto abbastanza.
Sì, no, è a caldo, poi ci sono detto delle scemenze clamorose.
Sarei portato a pensare che il pubblico del cinema d'autore e il pubblico diciamo più urbano sta dentro i cinemolto. e infatti avevo connesso, diciamo, un certo tipo di problema non sul cinema italiano, perché il cinema italiano, come sappiamo, cresce tantissimo, anche perché oramai il cinema italiano non fa tutti i tipi di film e c'è dentro molto cinema commerciale che va benissimo nelle multiplex, diciamo, questo è. E credo che il cinema d'autore italiano, che è la cosa per cui siamo un po' preoccupati, perché è quello di cui vediamo segnali di risultati che non sono più buoni come sono stati nel passato, è forse un po' legato a questi cine molto che sono diminuiti per via delle difficoltà d'accesso. Dietro le nostre spalle c'è la soluzione, ma noi siamo girati, per cui non lo sappiamo. Vediamo un po'.
Spiegacelo
tu.
No, c'è il dato anagrafico. Che questo
viene qua, metti le spalle a questa. Ma non c'è il gelato?
No, è terribilissimo.
No, il gelato, guarda un po' quello se funziona.
Non abbiamo incamerato?
Eccoci. In realtà, dal punto di vista anagrafico, CineMed e CineMolto si assomigliano, e vale per entrambi il fatto di avere una maggioranza di under 34, però tutti quelli che fanno il mio mestiere propinano le segmentazioni lo fanno per affermare differenze importanti al di là della similitudine strutturale. Per cui, siccome non tutti i giovani sono uguali, per me parla molto di più quella differenza marcata nelle fonti per la scelta, quindi a parità di caratteristiche di componente giovani, avere i CineMed che mi dicono vado a cercarmi le informazioni sul web, contrapposto invece ai CineMolto che invece te li vai a stanare con i trailer, mi parlano da un lato di un paradigma formato ed esistente, e quindi io propendo per quota più importante di pubblico cinema d'autore nei CineMed. Perché appunto c'è un paradigma formato, è una ricerca proattiva di informazioni che si rispecchia con qualcosa che esiste. I CineMolto sono un po' a metà strada, perché non voglio farli sbattono in un trailer e poi li pilotti ipnotizzati al
scusa per approfondire io non credo che l'alfabetizzazione tecnologica vada di pari passo con l'alfabetizzazione tout court, cioè il fatto che i CineMed si approvvigionino di informazioni su internet, secondo me non vuol dire necessariamente che vanno a vedere cinema d'autore, siccome io ci viaggicchio un po' a vedere i commenti su internet, è un pubblico spesso ignorantissimo e che ha idee assolutamente approssimative su e che è molto influenzato e impressionato, diciamo, da dati di comunicazione. Tendo a ricondurre più all'interesse del cinema d'autore il pubblico che si motiva col trailer in sala che quello che smanetta su internet, insomma, non l'alfabetizzazione tecnologica secondo me in questo momento diverge fortemente dall'alfabetizzazione tutt'ora.
La distinzione, lo dicevo, fra atteggiamento proattivo da una parte, vado a cercarmi informazioni su quello che c'è a livello di offerta, mentre semplificando gli altri si imbattono in un'informazione che li raggiunge, poi
va bene, comunque.
Questo sarebbe interessante capirlo meglio.
Sì, secondo me.
Vai, ecco.
Allora, Filippo,
qua.
Dai.
Filippo ce lo dice.
Gli diamo il gelato a Filippo, che secondo me è la cosa migliore.
Al caffè,
per
forza.
Sì.
Buon pomeriggio a tutti. Io ho lo svantaggio di venire dopo due grandi capi, però forse ho il vantaggio che qualcosa loro non l'hanno detta. Io cercherò di aumentare così queste impressioni a caldo, non ancora molto sensate. Vado abbastanza, diciamo, saltando da un argomento all'altro, se mi permettete. Allora, per tornare al discorso d'adesso del cinema d'autore, secondo me, per l'esperienza che ho avuto, ma che credo che abbiamo avuto un po' tutti, il cinema d'autore inteso in senso stretto è normalmente appetito da persone di una certa età, quindi avrei difficoltà a metterlo tra i 15, 17, 24 eccetera, anche se in alcuni casi il 24enne va volentieri a vedere il cinema d'autore, però se frequentiamo le sale che normalmente accettano questi film e dove i distributori e anche i produttori vedono i migliori risultati, quindi a Roma si parla dell'Eden piuttosto che Giulio Cesare, il Barberini in parte, eccetera. Io tutti questi ragazzini giovani così eccetera non li vedo, per cui sarei portato innanzitutto a dire che il cinema d'autore va su una fascia alta o abbastanza alta di età, ed è ovvio, in questo sono d'accordo con il Presidente, che questi signori sono meno usi ad andare a cercare queste informazioni sul web, dove forse alcune cose neanche ci sono, ma sono più legati ad articoli. Se mi sbaglio poi mi correggete,
non ci interessa molto.
Ho visto che vi agitate, siccome non è una partita di pallone vuol dire che sto dicendo delle cose terrificanti.
Sì, aspetta, alla fine poi, perché è meglio fare un intervento, ci interessa molto.
Quindi sarei portato ad alzare l'età comunque del pubblico d'autore. Adesso poi ci daranno delle dritte migliori sui mezzi sui quali si rivolgono, visto che la persona poi è della BIM, che è una delle società più importanti sotto questo profilo. Per quanto riguarda sempre il cinema d'autore, volevo un attimo interloquire con Barbagallo, perché il lanciamento del film d'autore è vero che adesso costa molto, ma costa molto anche perché noi facciamo delle cose che non si dovrebbero fare. Diciamo che quando io sono entrato in 01 i film d'autore uscivano con poche copie e io mi sono più o meno diciamo intelligentemente, non dico vantato, ma mi sono messo dalla parte di chi ha aiutato il cinema italiano, in particolare autoriale, ad avere una maggiore diffusione. Probabilmente all'inizio questa cosa aveva un senso, ma poi adesso siamo al punto che se tu a un produttore che mi dà un film d'autore gli dici che esci con 60 copie, quello dice: ma tu non ci credi, sei un bandito, sei un criminale. E io vorrei ricordare la discussione abbastanza sgradevole che ho avuto durante la presentazione del film di Martone, dove dissi che volevo uscire con 30 copie. Dietro c'era uno che diceva: ah, questo sarebbe un manager di una grande società, questo è un disgraziato, un giornalista. Un'altra signora ha detto: ah, 30 copie, cioè, ma allora lei non ci crede, insomma, cose che voi sapete. Io penso invece, può darsi che mi sbagli, che il posizionamento di quel film in particolare, ma insomma mutate le mutande o mutatis mutandis, questo vale anche per altri, se il film fosse uscito e noi avevamo la possibilità di uscire con 100 copie, tranquillamente, ma ritenemmo che sarebbe stato assolutamente dannoso, perché era un film complicato, oltretutto lungo, e con un discorso sull'Italia risorgimentale che insomma lasciava abbastanza perplessi su l'immediatezza, non c'era la gente che stava sfondando le porte di cinema, quindi ritengo che quella fu una scelta corretta, ma lo dico non perché qualcuno mi deve dire sì è vero, ma perché nell'aumento dei costi, che effettivamente sono diventati assolutamente incompatibili con il conto economico di un film d'autore, incide notevolmente anche il numero delle copie, che il lunedì successivo, quando esci con 120, 130, 150 copie, per meno di questo, vuol dire che il film non è un film d'autore, è una cacca tremenda, oppure il distributore è un pazzo scatenato. Quelli sono 120, 110 mila euro buttati dalla finestra, perché il lunedì successivo, se non prima, laddove io sia andato anche in qualche multiplex, che durante il weekend naturalmente sposta le programmazioni secondo l'andamento del pubblico, io in quel caso ho buttato i soldi dalla finestra. Chiaramente, quando si fa poi un'uscita così, si deve andare anche a toccare qualche media che forse non è il più appropriato per il film autoriale, allora si fa presto a spendere 8, 900, 1 milione, e poi dopo non ce la fai, per forza, perché comunque no, ma è un commento. Dunque, volevo fare una piccola nota su un commento sulla pagina dove si dice com'è che scelgo il film, perché qualcosa mi ha leggermente spiazzato. Ho scoperto, e ci ho sempre creduto molto, che il passaparola è al primo posto praticamente, quindi noi facciamo tante fatiche, ma poi diciamo la telefonata dell'amico: ha visto quel film? Sì, guarda, è una bufala, non c'è andare. Ci andrò o non ci andrò, oppure è molto bello, vacci. è al primo posto, quindi un elemento, diciamo, da tener conto, e che credo funzioni anche abbastanza, ma molto meno in parte, sul pubblico molto giovane. E però a pari merito resta la TV benedetta, il cui costo per chi va a distribuire il film, e quindi anche per il produttore che rappresenta in quel momento, è molto elevato, nonostante le proteste giustissime di Fulvio Cisano sul costo dello spot, che dovrebbe essere inferiore perché eccetera eccetera, ricordiamo tutti il problema. C'è tra l'altro, in una posizione che non mi aspettavo di trovare, la flanistica, perché c'è una posizione importante che dice: io diciamo vado sui mezzi di informazione, e ci sta dentro anche, diciamo, il discorso del flano, non tanto dell'affissione nella strada, ma del flano che io da molti anni ritengo molto poco produttivo di interesse, e che tendenzialmente abolirei dopo i primi 2 o 3 giorni, con grande scandalo di molti produttori che, affidandomi film e conoscendo le mie idee, mi dicono: guarda, non è che adesso smetti e levi i flani, perché sennò li tiriamo subito, no? Li metto, i soldi sono vostri, per l'amor di Dio. Al quarto posto c'è il web, e qui forse qualche cosa mi è stato già spiegato, perché mi sarei aspettato di vederlo un po' più su, visto che non solo i giovani comunque smanettano, come si suol dire, però anche persone ormai, diciamo, di un'età non più giovanissima, ma chiaramente non anziani, usano ormai andare con gli iPad, i computer eccetera sul web. Quindi avrei pensato che questa voce, non lo so perché, fosse un pochino più in alto di quello che ho trovato nel prospetto. Magari poi il professore, se mi corregge questa sensazione errata, lo ringrazio fin d'ora. Come stupisce che in base a questa ricerca soltanto, mi pare, 315.000 persone vanno al cinema perché sono state influenzate dalla presentazione al cinema. Se penso alle lotte che facciamo con gli amici esercenti, o che facevo, perché adesso non distribuisco più, ma insomma, per la presentazione, la disponibilità sciagurata a dare un sacco di soldi per avere la sicurezza.
È andato anche questo.
È andato gelato, si scioglie con sto caldo.
Dai, cambia.
Sì, cambiamo gelato, quello viene dal freezer. Freddissimo. Sì.
Grazie. E quindi tutte le lotte per sto trailer, mi hai levato il trailer, chi è che l'ha smontato? No, non c'era, l'ho fatto stampare, chi l'ha tagliato, non l'ha tagliato, tutte queste storie qui. Sembrerebbe addirittura che sto trailer, al quale peraltro io credo tuttora al cinema molto, invece da questa indagine questi signori, adesso non so chi è che li ha fatti, sì, i più giovani o meno giovani, hanno detto: ma noi il trailer in TV sì, ma quello al cinema no. Per quanto riguarda le sale urbane, prima diceva il presidente che stanno scendendo, io posso dire che la discesa delle sale urbane si è fermata, quindi è già un dato. Non c'è dubbio che le sale urbane sono sempre più di difficile accesso, specie nelle città grosse, dove aumentano le esigenze delle isole pedonali e quant'altro. Mi permetto di dire, senza voler essere frainteso, che però le sale urbane sono quelle che in questi ultimi anni hanno sofferto di più sotto il processo di rinnovamento tecnologico. Non tecnologico nel senso che una sala c'è il 2D, il digitale oppure no, ma nel senso proprio che per una serie di circostanze, l'espansione dei multiplex e delle multisale, in particolare sopra i 6-7 schermi, è come se avesse assorbito tantissime energie, e le sale cittadine spesso non sono più quelle di una volta, anche nel circuito di Roma. Adesso hanno rinnovato il Barberini, e sicuramente che ne aveva bisogno, e sicuramente troveremo lì quello che sarebbe bello che ci fosse. Capisco anche l'obiezione dell'esercizio, che dice: ma con queste sale, dove praticamente è difficile avere quell'improvement di profitto che è dato da tutte le le vendite accessorie, a cominciare da quelle del bar, eccetera, eccetera. È complicato fare investimenti tecnologici come i multiplex senza avere alcune delle risorse fondamentali, il cui costo del venduto è l'1% o il 2%, come i popcorn, che permettono alle multisale un grosso recupero importante e che invece, sempre al solito Eden o Giulio Cesare, io abito in Prati, ma insomma posso fare altri esempi, diciamo che non costituiscono, non possono costituire. Non vorrei chiudere con la nota dolente, però indubbiamente anche io sono abbastanza preoccupato della diminuzione del cinema, molto, perché come abbiamo visto rappresenta una popolazione molto importante nell'ambito, diciamo, della distribuzione di quelli che vanno al cinema. Ovviamente auspico al Cinemed lunga vita, perché se questi per caso si ammalano o gli succede qualche cosa è un dramma, quindi adesso propongo anche di andare a parlare con il Ministero della Sanità, ti ricordi, da Fazio, eccetera, e così via. E purtroppo devo ricordare che, ahimè, il fattore caldo, che non è stato previsto dalla rilevazione, sembra, dopo una fase in cui insomma appariva, diciamo, ridimensionato dal successo, diciamo, dei multiplex e dei film americani in particolare, che sono stati dati ai multiplex durante l'estate, quest'anno sta facendo una strage, perché a settembre mi pare che sia meno 70%, e mi pare, ma con tassi di dica sciocchezze, che, okay, che agosto fosse meno 50%. Allora, oltre che auspicare un po' d'acqua, perché insomma, voglio dire, non vorremmo fare la fine dei poveracci che stanno nel Mali, nella Somalia, qui c'è questo elemento che insomma è antipatico, perché qui non è più solo Palermo, che era in cui la stagione riprendeva i primi di ottobre perché la gente andava a far bagno nel pomeriggio, ma però questo dipende dal Padre Eterno, quindi come diceva mia madre, siamo tutti nelle sue mani, quindi bene, io avrei finito, aspetto le feroci critiche della collega Laura.
C'è una quantità di mani. Grazie.
Posso prima dare sì, due considerazioni a strettissimo giro? Poi,
scusate, solo un paio di risposte random a considerazioni che avete appena fatto.
Paolo.
Allora, consiglio di amici conoscenti, dentro ha anche una componente digitale, non immaginiamoci questo passaparola tutto alimentato di Visu, i consigli viaggiano anche su Facebook, e quindi c'è anche quella dimensione, una quota della prima voce va pure là. Su altri aspetti sottolineati, è chiaro che dentro il grande segmento dei cinemai c'è un nucleo, io li chiamerei dei cinemagari, quelli che lamentano vincoli organizzativi. Su questo solo una suggestione, nel senso che pesca da fenomeni molto recenti constatati in ambiti che correvano e corrono dei rischi molto più seri di erosione del pubblico. Mondo del calcio, stadi, lo stadio della Juventus che propone un servizio di baby parking, certo. No, non è che il baby parking è la soluzione, però il servizio che può essere di questo tipo o di altro tipo può essere una chiave per riavvicinare almeno una parte.
Mi riferivo a quello quando dicevo l'attrattività delle...
almeno una parte di... gli altri interrogativi su chi guarda certe tipologie di film, di fatto mi porto a casa un brief, cioè me lo faccio da solo, nel senso che è una risposta che questa ricerca non può dare, però sono analisi che sarebbe anche interessante fare, isolare i dieci titoli fra quelli recenti della passata stagione, vedere fatto 100 chi li ha visti, a quali segmenti è riconducibile. Ci sono dei titoli che lavorano trasversalmente su tutti i segmenti visti, altri concentrati sui finamed, altri che lavorano i bordi. Per alcuni titoli può essere intuitivo l'esercizio, per altri molto meno. Mi fermo qua, poi magari altre cose.
Andiamo con le domande, erano partiti prima il gruppo, credo, lì di...
Lasciate fare questo intervento perché devo scappare al consiglio.
Ah sì, è vero, cioè...
desidero dare un contributo e mi leggo a quello che è stato detto fino adesso, soprattutto per la questione degli accessi. Allora, per vedere i dati, la prima considerazione che facciamo è il gennaio 2010 ha scontato la presenza di Avatar, che ha cambiato i numeri aumentando sia sotto l'aspetto del film, l'importanza del film, e sotto l'aspetto tecnico. Quindi è un'eccezionalità che ha fatto sì che molte persone che non venivano al cinema fossero andate al cinema una prima volta, e quindi consideriamo questo effetto. Il secondo effetto importante è l'accesso fisico e l'accesso, il primo accesso. Allora, l'accesso fisico è sempre più difficile, non tanto forse nelle grosse città, ma nelle città medie, nelle città piccole, perché è cambiato il modo di vivere, per cui andare nel centro storico si affronta un periodo e un tragitto buio, da dove parcheggi fino ad arrivare al cinema, cosa che tu non hai quando vai nelle multisale. Quindi questo è un effetto fisico ed è anche un cambiamento sociale, perché le città medie di notte chiudono. E il primo accesso, da questi dati è risultato interessantissimo vedere che, e questo lo sapevamo, chi più vede film più ne vedrebbe, e c'è tutta una parte di persone che devono, secondo me, anticipare l'accesso per diventare il pubblico di domani. Quindi la dico come provocazione, forse per un target di persone da 5 a 10 anni un accesso gratuito codificato in determinati giorni della settimana per determinati film potrebbe essere una riflessione da fare, quindi è proprio per creare questo nuovo pubblico. Per quanto riguarda, altro punto, questo nuovo pubblico solo crescendo può apprezzare il film d'autore. È chiaro che è una crescita lenta per arrivare a questo. Altro dato che mi ha stupito, l'ho tenuto per ultimo perché l'ho trovato il più eclatante, è la partecipazione femminile, cioè la percentuale femminile come nostri clienti, e quindi tutto quello che ne può conseguire come traino per realizzare i film che abbiano un oggetto e che, naturalmente, privilegiando la donna poi porta tutto un suo mondo alle spalle, e dalla promozione alla comunicazione a tutto quello che ne consegue. Per cui da un giovedì rosa a prezzo ridotto, che ha detto una banalità, forse riflettere su questo credo che sia una delle cose che, più importanti, mio parere, che sono emerse da questa ricerca. Grazie.
Grazie. Le prime domande erano lì, partite dalle due lì, signore. Le prime mani. Ah, perché se ne devono andare? Ah, sì. Scusate.
Chiedo scusa, volevo a parte ringraziare perché mi sembra un'indagine che esce un po' fuori dalle indagini fatte fino ad oggi. Credo che sono usciti fuori degli elementi molto interessanti, forse andrebbe fatto un misto tra le precedenti e queste e cercare di capire un po' meglio come funziona questo mercato. Quello che ho notato è che noi dobbiamo portare più gente al cinema. Allora, per portare più gente al cinema non è che ci dobbiamo rivolgere a quel pubblico che non va mai al cinema, perché quello si farebbe una fatica immane a portarlo al cinema. Quindi noi dovremmo rivolgerci a quelle categorie che già vanno al cinema, far in modo che chi ci vada più spesso, perché questo è il problema. Se noi risolviamo questo, quindi dobbiamo lavorare su questo tipo di pubblico, il medio, il piccolo e il molto. Credo che su questo argomento ci dovremmo inventare qualche cosa, qualche campagna. Io ripeto che le campagne debbano essere sempre nazionali, perché è risaputo che le campagne nazionali sono quelle che rendono di più, e questo, come diceva Vacchino, o rosa o giovane, certamente i pubblicitari ci dovrebbero inventare qualche cosa di questo genere. E quindi è forzare questa gente che va di più al cinema più volte durante l'anno e fare delle campagne mirate per questo tipo di persone, che sono i nostri clienti affezionati e che ci dobbiamo assolutamente non perdere, perché se perdiamo quelli è veramente la situazione si fa difficile. Sull'accessibilità alle sale che citava Tozzi, c'è un problema. Oggi noi vediamo che nelle grandi città la mattina c'è gente che sta 2 ore in macchina per poter accedere al posto di lavoro. Io invito qualcuno ad andare in senso contrario all'ingresso a Roma e io ho visto file che arrivano da Roma fino al casello dell'autostrada. La gente non meno di 2 ore arriva al centro di Roma e pensate che altrettanto all'uscita fa altre 2 ore di fila, ma questa gente che fa? Va a casa, prende la moglie e ritorna al cinema. Credo che assolutamente è impensabile. Quindi un po' la crisi dei cinema di città credo che sia proprio dovuta a questo, cioè un esodo di abitazione al di fuori del centro storico, ed è qua che funzionano i multiplex. Teniamo presente che il multiplex, il parcheggio è garantito ed è gratuito. A Roma non si trova né a pagamento né gratuito. L'ultima osservazione che volevo fare è, rispondendo a Filippo, sui trail che passano nei cinema. Adesso mi dispiace che sia andata via Federica Lucisano, però domenica l'ho incontrata e mi ha detto: sai che Drive ha avuto il 50% degli incassi nella catena The Space, oltre il 50%. Perché questo? Perché hanno fatto un trailer del tutto particolare di 10 minuti. Ora, se questo è vero, smentisce che il trailer non è importante. Però tutto questo è materia molto di studio che dovremmo vedere insieme, e credo che qua c'è il professor Celata che qualche cosa in mente ci avrà, perché leggendo questi dati uniti ai suoi dati qualche cosa nei giorni prossimi ci tirerà fuori. Grazie.
Grazie.
A Celata arriviamo subito. Prima c'era Laura Crivellaro che aveva chiesto la parola.
No, volevamo semplicemente dire che, contrariamente a quello che si pensa, i dati per esempio di Adiweb, che sono stati pubblicati, quelli relativi al mese di agosto, dimostrano che la fruizione di internet non è più giovanile come si tendeva a pensare. Si tende a pensare che appunto gli smanettoni sono i 18-25 anni, invece la proporzione di chi utilizza internet più spesso e standoci più a lungo si è alzata, e la maggioranza adesso sta sui 35-55 anni, e quindi credo che sia un dato, come dire, importante da considerare, anche e soprattutto per quanto riguarda, come dire, non solamente i frequentatori del cinema commerciale. Questo era un dato credo interessante.
Ho visto delle mani da queste parti.
Allora, così, Celata.
Diamara.
Sì, buonasera, sono Diamara Parodi, deformazione professionale, lavoro al Festival del Cinema di Roma, per cui chiedevo a chi ha fatto la ricerca come mai i film vinti ai festival non sono proprio presi in considerazione nella ricerca come orientamento a scegliere. So, chi ha vinto a Cannes forse un traino. Venezia ovviamente, spero Roma un traino al pubblico.
Molto interessante, complimenti. Io ho provato a fare degli incroci sugli incroci. Se il 47,9% non va al cinema per una scelta, noi possiamo dividere in due, cioè se consideriamo quelli che non vedono film neppure in televisione, noi possiamo considerare che gli irrecuperabili sono il 50% di questo 47,9%, quindi c'è una platea del 50% che potrebbe essere molto utile andare a vedere. Molto utili sono queste, le motivazioni, sono strumenti per il marketing. Sarebbe interessante confrontarle con l'altra indagine che si fece qualche anno fa, che fece il professor Russi, che ha, escludendo il web, ha praticamente un'impostazione molto simile. Ho trovato poi molto interessante il rapporto tra web e cinema. Se io ho scritto bene i dati, del vostro campione 8 milioni downloadano, no? No,
hanno avuto l'occasione di
downloadare, perfetto. Tra le motivazioni di chi non va al cinema, solo 58.000 non va al cinema perché ha scaricato. Quindi mi pare una sproporzione molto, molto interessante.
No,
questa osservazione che è stata fatta, questa osservazione che è stata fatta sul web è molto interessante, è utilissima. Man mano che si sposta la curva anagrafica, no? È pochissimo tenuto in considerazione. Non c'è conflitto tra le piattaforme, sì e no, ed è stato già, questa è una conferma autorevole che voi date, cioè non c'è conflitto tra sala e le altre piattaforme, mentre fortunatamente per il consumatore che paga la Pay TV o d'altro invece c'è conflitto tra le diverse piattaforme estranee dalla sala, perché la sala ha motivazioni differenti. Qui si riallaccia al discorso sui giovani e il cinema d'autore. Riccardo, non è importante cosa vanno a vedere, a parte non è importante
vero,
di che colore è il gatto, l'importante è che acchiappi il topo, l'importante è che si sedimenti quello slot di tempo nella dieta mediale anche dei giovani, questo è decisivo. Dopodiché noi da ragazzini leggevamo L'Isola del Tesoro, man mano abbiamo anche letto Chekhov o Dostoevskij, quindi questo mi spaventa poco. Sul rapporto perché non raggiungiamo certi livelli, il problema della diffusione, a Mantova, te li faccio avere, presenteremo la distribuzione, noi ci occupiamo di cinema del 16, per sistemi locali di mobilità, e vengono fuori dei dati che confermano le cose tu e gli amici hanno sempre detto in questo tempo. Noi abbiamo calcolato a Venezia l'assenza di questa cosa. Noi possiamo avere un box office maggiore a due condizioni: uno, che aumenti il numero delle sale tra il 20 e il 30%, ma poi c'è un'altra condizione decisiva, che aumenti la percentuale di cinema de sé di schermi d'autore rispetto a noi. Siamo al 25%, la Francia al 45%, ci sarà un motivo perché lì il box office è in una certa direzione. Ok, grazie. Possiamo averle poi queste, in modo che le manipoliamo?
Sì,
perfetto. No, non c'è tutto qua.
Fonte mai, poi le ha proposte Egitto, quindi mai.
Sì, buongiorno, Giovanni Canepa, The Space Cinema. Se è possibile rivedere la tavola che fa vedere la composizione per classe di età delle varie categorie di utenti, dove c'è una considerazione che farei, che viene ovviamente anche da altre ricerche, altre analisi, che in poche parole, cinematograficamente parlando, la vita finisce a 45 anni. Non so se sia la stanchezza, il peso del mutuo, le dorisse, il rapporto di coppia, fate la pesca, però se uno guarda le frequenze con cui si va al cinema in ciascuna classe d'età, queste diminuiscono in modo molto, molto importante e molto significativo, proprio passando i 44 di solito. Ora, non ho una risposta, quindi faccio ovviamente una domanda all'esperto statistico. Se uno prende qualunque proiezione di struttura della popolazione per classe d'età, ONU, Istat, fate la pesca, noi passiamo da quella che è una trottola oggi a quella che è una piramide rovesciata, quindi uno spostamento verso l'alto della categoria. Ora, se io applico in maniera un po' meccanica queste frequenze per classe all'evoluzione, il risultato è univoco e non particolarmente tranquillizzante. Domanda, cioè molto positivo per il cinema d'autore se è vero che il cinema d'autore ha un maggior appeal sulle classi d'età più elevate, sul mercato nel suo insieme forse abbiamo un risultato diverso, volevo un commento.
Valerio De Paoli.
Allora, se voi parlate, questa ricerca non riguarda il cinema d'autore, riguarda un po' il
tutto,
cinema
sì,
in generale. Adesso, visto che vi siete spostati sul cinema d'autore, noi abbiamo fatto una nostra piccolissima indagine l'anno scorso, abbiamo visto tutti i film che sono usciti negli ultimi due anni e abbiamo diviso il cinema, chiamiamolo commerciale, dal cinema d'autore. Tra il cinema d'autore abbiamo messo un film come Inception, perché è candidato agli Oscar, eccetera. Abbiamo messo Oxpetec, che è un film benissimo. Tutti quei film fanno il 27% dell'incasso totale. e quindi probabilmente perché ci va il 27% del pubblico. Però poi su altri nostri film che non sono stati multimilionari, ma che hanno fatto da un milione a un milione e mezzo di incasso, quindi un incasso relativo, bene, il 92% di quel milione, un milione e mezzo di incasso l'hanno fatto in 78 sale. Perché l'hanno fatto in 78 sale? Perché ci sono 78 sale. Esatto. Non è che ce ne sono 230, perché se ce ne fossero 230 noi come BIM avremmo accesso, diciamo, almeno a 180. Cioè non ci sono le sale. Questa è la piccola ricerca nella grande ricerca, che naturalmente è più importante. Però io che mi occupo quasi esclusivamente di cinema d'autore vi dico che è difficile andare al cinema, c'è il problema che la gente, bisognerebbe aumentare gli stipendi a tutti, che è difficile l'accesso, che la sera sono stanchi, che quando vanno fuori Roma stanno dove in macchina, che tutto quello che sta per te, che le città sono buie, tutto questo, però ci sono 78 sale, quindi rendetevi conto di questo problema qua. Grazie.
Beh, diciamo, questa è l'impressione che avevamo.
Grazie. Massimo Sede, l'ex distributore internazionale, attualmente in prestito all'ambasciata francese sugli audiovisivi. Io volevo, innanzitutto, grazie, siete una troica con molta esperienza e profondità.
Che oggi non ci aveva capito granché, ma insomma.
No, lo dico sinceramente, Riccardo. Parlavi di alfabetizzazione. Abbiamo visto che con la morte di cineclub universitari i giovani non sono andati a smanettare cinema su internet. Allora, noi, questo è un paese che forse non è molto adatto ai giovani, ma non stiamo seminando, siamo molto vecchiotti, chi sta parlando, chi va al cinema, anche i festivals. Dobbiamo seminare adesso, come possiamo fare per far sì che il cinema entri nelle scuole? Tecnologicamente sarebbe il momento più facile, più propizio al mondo, tutti hanno i computer, fare in modo che ci siano dei crediti come si chiamano, i crediti complementari dell'università. Non riusciamo a smuovere gli studenti ad andare a delle masterclass o a delle proiezioni anche gratuite. Dobbiamo trovare degli incentivi, perché se no fra 10 anni il pubblico lo zoccolo duro per i film di qualità sarà ancora meno. Mi rendo conto che qua non siamo in un dibattito istituzionale, che dobbiamo pensare a come massimizzare quello che c'è, però dobbiamo seminare tra i giovani. L'università, gli universitari stanno sparendo. I più giovani dobbiamo andare nelle scuole, non so che non è il momento forse di i ministri dell'educazione hanno altre priorità, però mi sembra che questo è ovvio, stiamo invecchiando, il cinema di qualità sta invecchiando, cosa possiamo fare?
Scusa, volevo dire due cose anche riguardo all'altra domanda, ma si sente?
No.
Dio buono. Ma sono due problemi diversi, direi. Il problema del demografico generale dell'Italia, che riguarda un po' tutta l'Europa, ma sicuramente per l'Italia è particolarmente accentuato, ha un riflesso, secondo me, sul consumo di cinema, non necessariamente sul volume. Cioè, io credo che in un paese come l'Italia noi dobbiamo lavorare perché le persone d'età anche vadano al cinema, non c'è dubbio. È con tutta probabilità un tipo di pubblico che è più orientato al cinema italiano che al cinema americano, e credo che i numeri di questi ultimi anni, che sono stati molto sorprendenti, no? Vacchino ricordava Avatar, ma secondo me il dato straordinario dell'anno di Avatar è che in quell'anno il numero di biglietti per i film americani è diminuito, mentre quello per i film italiani è aumentato del 30%, cioè un pubblico più adulto è un pubblico che ha problemi con quello che è il mainstream e l'orientamento strategico del cinema americano in questo periodo, che è diretto alle masse giovanili, probabilmente di altre zone del mondo, anche intelligentemente. Però è vero che un pubblico di età media, medio-alta, a vedere un gruppo di coatti che fa un giorno i marziani, un giorno gli ateniesi, un altro giorno gli eroi della mitologia, sono sempre loro i moschettieri, e che sono quattro che sono messi in una stanza dove c'è un coso verde e dietro poi c'è altra gente che fa il film, diciamo, non è particolarmente attratto, ricerca più un cinema di identificazione, che tendenzialmente è il cinema, diciamo, che io chiamo cinema dell'umano, che è quello delle cinematografie locali, e che in Italia, cioè, che la ragione del grande successo del cinema italiano di commedia larga, secondo me, è questo, cioè che un pubblico di età medio-alta c'ha più identificazione, insomma, non c'è dubbio. Quindi probabilmente c'è da tenere presente che in Italia, anche per quel che riguarda le multiplex, va pensato che, dato il demografico, probabilmente il cinema americano resterà sempre una componente fondamentale, però non a quei livelli in cui è stato in passato. Invece per quanto riguarda il cinema d'autore, che credo sia una questione in parte di fascia d'età, ma molto questione di localizzazione, cioè un pubblico che sta più nei centri urbani, c'è sicuramente quello che dice Valerio, che tocchiamo con mano ogni giorno quando vogliamo lanciare un film italiano, diciamo un po', no, per l'autore intendo anche quello che dici tu, che se arriva, diciamo, il numero di ospite, che di Virzì, eccetera, e cioè che ci sono quelle 78 sale, quindi la perdita di sale urbane. Quindi credo che la cosa che possiamo senz'altro ritenere da questa ricerca è che noi avremo un pubblico potenziale più ampio e che non ci viene sottratto dalle altre piattaforme, ma ci viene sottratto dal fatto che probabilmente noi non abbiamo, per estensione territoriale, per qualità dell'offerta di sale, la capacità di acchiapparlo, dove, torno a dire, per quel che riguarda le multiplex, secondo me è una questione che ci sono zone non coperte, perché secondo me la qualità d'offerta di sala del multiplex in Italia è buona. Per quel che riguarda le sale urbane, invece, penso che, oltre a essere di meno, hanno una qualità d'offerta che non è adeguata alle esigenze, cioè non è, per dire, dello stesso livello di quella delle multiplex, anche se dovrebbe avere ovviamente del tutto differente.
Posso dire una cosa?
Scusate, solo una cosa. A proposito di quello che diceva Valerio De Paolis, adesso io ero rimasto che le sale fossero 100, 104, sono diventate 78, bene, cioè male. E poi ricordiamoci che il meccanismo della digitalizzazione, in particolare della scheda 3D, ha ulteriormente diminuito le opportunità, perché una serie di film che prima, diciamo, giravano nei circuiti normali, adesso sono praticamente impossibilitati ad uscire, perché 12 mesi all'anno c'è una sufficiente offerta di cinema in 3D, che ovviamente si è sistemata nelle sale migliori, non solo dei multiplex, ma anche delle sale, delle multisale cittadine. Quindi le sale di prima, che già erano poche o che sono poche, soffrono, anche perché i Woody Allen o altri film di questo tipo, diciamo, vanno alla ricerca di locali che prima frequentavano di meno, perché non trovano più gli sfoghi che avevano prima, in quanto bloccati dal 3D. Adesso non entro nella polemica di alcuni 3D che mi sembrano 0D, ma insomma, voglio dire, in ogni caso l'esercente dà privilegio o ha messo gli impianti in certe sale che sono ormai precluse a quel tipo di cinema autoriale, ma di alto contenuto commerciale. Quindi tutti, adesso sempre la solita storia, tutti a Giulio Cesare, tutti alla fine,
così
il cinema autoriale c'ha, non solo c'ha poche sale, ma ce n'ha ancora di meno per colpa di una concorrenza più forte. Scusate.
Io volevo dire solo un'ultima cosa, no? Condivido quello che ha detto Riccardo come sintesi e quello che dice Filippo. Io voglio anche ribadire che da questa ricerca esce fuori con una certa precisione il dato che l'uso di cinema su altri mezzi non sottrae in modo evidente spettatori alla sala. Questo è un tema, secondo me, che a un certo punto sui nostri tavoli dovrà arrivare, insomma, ecco. Insieme a questo problema delle 78 sale, anche a me mi avevano detto lo stesso identico numero che ha detto Valerio. Per cui,
io ho detto, esatto, le 78 sale fanno il 90%,
sì, sì.
L'hanno fatto. Poi ce ne saranno altri 15.
Ah, sì, assolutamente.
78 vere.
No, no, ma quelle 78 sono quelle che, vere, sono quelle che lo fanno, quelle, buone, quelle, sono quelle vere, che lo fanno.
Certo. Ci sono altre domande?
Anche lì. Spero di ricordarmi, ma parto da uno dei temi che in tanti avete ripreso, il paradosso dell'età. Ma lavora al contrario, nel senso che in un paese che invecchia, il pubblico del cinema in sala non invecchia in maniera simmetrica.
la proporzione di due terzi di under 35 e un terzo di over 35 ce l'ha MTV.
Ce l'ha MTV.
Ce l'ha MTV. Il problema che hanno i broadcaster è esattamente l'opposto, nel senso che hanno i giovani non entrano o entrano molto più debolmente nella fruizione almeno di determinate tipologie di contenuto, diciamo che è più un problema delle generaliste, che invece subiscono un invecchiamento che diventa anche più che proporzionale rispetto all'invecchiamento della popolazione. Dico che è un paradosso perché sullo sfondo ci sono comunque chiamiamoli vincoli organizzativi, di logistica, eccetera, e i due macro segmenti della popolazione che hanno più tempo sono per definizione i giovani e gli adulti anziani, solo che il tipo di mobilità che spesso è necessaria per raggiungere multisale, eccetera, è gestita in maniera molto più disinvolta dai giovani, crea dei problemi importanti agli anziani che viaggiano tantissimo, cercano dei servizi che magari chiave in mano gli risolvono determinati problemi. Non solo, ma il fatto aver affrontato necessariamente a livello macro questa segmentazione non ci consente di entrare nel merito di quale diversità esiste, ed è tanta, fra i titoli che anche all'interno dello stesso segmento dei Cinemed sono ricercati dalla componente più giovane e dalla componente più adulta. Quindi cioè, anche all'interno dei segmenti autoconsumanti, Cinemed e Cinemolto, poi all'interno, avessimo la possibilità di distribuirli per titolo, scopriremmo delle differenze particolarmente importanti. Poi adesso mi limito a fare un altro tipo di considerazione lasciando per strada, anzi, poi magari richiamate la mia attenzione su cose che posso aver trascurato. È vero che può rassicurarci parzialmente il fatto che il time budget televisivo e mediale in genere degli autoconsumanti di cinema è mediamente più elevato rispetto alla media della popolazione, cioè, parliamo di una torta più ampia. Poi in realtà non mi scordo che nel giorno medio delle varie piattaforme comunque abbiamo sempre trovato delle fettine più o meno importanti di cinemai che invece in televisione il prodotto film lo fruiscono. Io tenderei a leggere questo con un potenziale inespresso, nel senso che anche sposando in pieno la tesi in base alla quale le altre piattaforme non danneggiano il cinema in sala, forse non lo aiutano abbastanza. E qui sconfino in una cosa dove non ho il sostegno dei dati, diventano considerazioni più personali ma opinabili, nel senso che tanto del prodotto cinema pianificato, programmato in TV diventa una commodity. E l'altra assurdità è che nonostante la moltiplicazione dell'offerta dovrebbe quindi la pluralità di canali, le tematizzazioni tendenziali dovrebbe aiutare a costruire dei palinsesti adatti a fare anche dei percorsi, a fare anche, uso una parolaccia, dell'alfabetizzazione, anche a costruire paradigmi che poi aiutano in sala. Spesso i film programmati in prima serata eccetera sembrano davvero programmati in maniera random e anche nei luoghi che potrebbero essere della tematizzazione, in qualche modo della serialità, un filone eccetera, ugualmente trovi in una prima serata un film di un certo tipo e il giorno dopo delle robe assolutamente impresentabili. Aggiungo il fatto che forse sarebbe il caso poi di individuare anche negli accordi che periodicamente andate a rinnovare per i diritti legati ai passaggi in televisione. Ragionate su una quota trailer, fate in modo che la decima replica di un titolo adotti un titolo in sala e si potrebbe utilizzare anche in maniera intelligente, nel senso che si potrebbero fare delle assunzioni su quello che è il target di riferimento di un determinato titolo che a furia di far passaggi poi alla fine raggiunge davvero un bacino particolarmente ampio, e affidare a quella replica il traino per un titolo a targetizzazione coerente attualmente in programmazione nelle sale. Perché no?
Piacere.
Cucina?
Solo una cosa veloce a proposito delle sale, che mi è capitato anche di scrivere recentemente in un breve appunto. È chiaro che uno dei problemi centrali sta diventando il numero delle sale destinate a un certo tipo di programmazione, tipo di programmazione che è quello che incrocia una fascia di pubblico fondamentale. Credo che sia importante fare questa osservazione per due aspetti: uno per quello di investimenti e due per quello di collocazione e poi di tenitura di questi film. Perché? Perché le sale c'erano. Noi spesso parliamo di sale che devono riaprire o aprire, ma le sale c'erano, e quindi evidentemente si sta scontando una situazione in cui degli spazi attivi e anche di un certo prestigio in città importanti, in centri storici importanti, erano presenti e non ci sono più. Evidentemente questa chiusura è stata causata da una crisi, da una difficoltà, quindi non credo sia, come dire, facile oggi invertire questo tipo di tendenza. Quello che voglio dire è questo: quel tipo di pubblico evidentemente ha un'abitudine al cinema. Questa abitudine, l'esempio è quello del 2011, che purtroppo si ricordava anche oggi per questioni climatiche, è stato un anno molto particolare. Bene, per alcuni mesi dell'anno non ha praticamente avuto prodotto, ne ha avuto pochissima a disposizione. La stagione si è allungata, si parla di allungamento della stagione da quando io avevo le braghe corte, quindi da tanti anni, si è allungata con i blockbuster, si è allungata con i film di grande richiamo, con l'impegno delle major. Purtroppo oggi, quest'anno ne è un esempio, mesi come giugno, luglio, agosto e in parte soltanto all'inizio di settembre la stagione è ripartita, sono stati praticamente vuoti, spopolati di film medi, di quella commedia di cui si parlava prima, di film d'autore di particolare richiamo. Ricordo appunto Malik, ricordo questi titoli a fine maggio, inizio giugno e basta. Allora uno dei motivi per cui secondo me oggi dobbiamo concentrare il nostro sforzo sulle sale, ma legarlo anche all'offerta di prodotto e alla promozione di questo tipo di prodotto, e non perdere questa abitudine per un periodo così lungo, che secondo me in parte abbiamo scontato anche all'inizio di settembre, quando c'è la solita valanga di titoli. Anche noi di Venezia contribuiamo a questa valanga di uscite, ovviamente, in particolare italiane, e che però sono a quel punto effettivamente una specie di indigestione a stomaco vuoto. Allora, lo sforzo, secondo me, riprendo anche un'osservazione che tempo addietro fece il presidente Ferrari di Warner, l'Italia è uno dei paesi in cui mediamente le teniture dei film sono più brevi. Probabilmente è vero, adesso le statistiche in tasca non ce le ho. Le teniture si allungano se si allunga la stagione, e si deve allungare soprattutto con quel tipo di prodotto che è quello che incrocia quel target fedele o fedelissimo al cinema. Grazie.
Scusate, una velocissima domanda prettamente metodologica. Questa ricerca parte dai 120 milioni di biglietti venduti nel 2010, SIAE, sì, che quindi comprendono tutte le persone da 0 anni fino all'infinito, mentre l'analisi poi viene fatta su questo numero però partendo dai 15 anni. Quindi è un'analisi, diciamo, che non tiene sostanzialmente in considerazione quella fetta che oltretutto, se diciamo così, consideriamo che i Cinemed il 14,4% è fra i 15 e i 7 anni, mi lascia credere che scendendo di età, soprattutto su un segmento, diciamo, teen preteen, quindi insomma 10-15 anni, possa essere un numero molto significativo.
No, rispondere anche Casula.
Scusate,
Sì, di fatto c'è un minimo di forzatura, nel senso che l'universo di espansione l'abbiamo ottenuto ai 120 pur avendo il vincolo della non intervistabilità degli under 15. Quindi in realtà un'eventuale pulitura del dato doveva o comportare un abbattimento a 110 del monte biglietti complessivi, oppure fare una ricostruzione proxy anche della fruizione per accompagnamento di componenti under 14, per cui c'è comunque un pezzo mancante o comunque un arrotolamento dell'universo di espansione. È un'area di affinamento che si può introdurre a partire dai prossimi. Diciamo che interessava più fare una i trend funzionano a prescindere, si è evitato lo spiazzamento del partire da un universo biglietti che fosse troppo dissimile da quello che deriva dai dati di mercato effettivi. Però si possono adeguare le espansioni anche alla componente under 15. Lì si sconta un minimo anche, da un lato c'è l'opportunità dell'aggancio a multi-client, dall'altra le variabili aggiuntive specifiche devono essere necessariamente limitate. Chiedere all'intervistato adulto di fare anche una ricostruzione della fruizione di altri componenti alla fine era proprio un problema tecnico anche di minutaggio, però l'osservazione è corretta.
Cambia di 2 punti.
Sì.
Se abbiamo finito con le domande, no, qui siamo sempre.
Se abbiamo finito con le domande, direi solo a Cuciniello che sì, cioè, indubbiamente è chiaro che le sale chiudono. Questo in generale è un argomento che ci troviamo quando parliamo con gli esercenti, cioè gli esercenti restano un po' stupiti quando sentono che noi pensiamo che ci vogliano più sale, perché dicono che abbiamo già degli economics a pelo per quanto riguarda le multiplex e sotto il livello per quel che riguarda le sale urbane. Ma io penso che l'espansione per quanto riguarda le multiplex ovviamente sia nei territori non coperti, quindi diciamo che non con accentuazione della concorrenza laddove già ci sono. Per quanto riguarda le sale urbane, è tema secondo noi, è un discorso che stiamo facendo con l'AGIS, di lanciare una iniziativa politica a livello regionale e comunale, perché questa è politica territoriale. I comuni hanno un grandissimo interesse, sia le grandi città che i centri minori, a far vivere le sale urbane, che sono una grande valorizzazione del territorio. E credo che i comuni abbiano disponibilità, hanno risorse economiche pur nella stretta, e grande disponibilità e interesse a farlo. Va coordinata una politica, perché le sale aperte vogliono dire anche che la città non è spenta alle 8 di sera, come si diceva prima, che i centri della città vivano di più. C'è un interesse che deve portare a interventi mirati da parte dei comuni. Al tempo stesso credo che chi fa una sala urbana o vuole rilanciare una sala urbana oggi o vuole salvare una sala urbana deve fare una rivoluzione culturale. Il digitale deve aiutare in questa direzione, ma la deve fare, cioè il modo in cui si attrae un pubblico oggi in un centro cittadino non è quello di tenere aperto, è quello di fare un'offerta, di avere anche diciamo l'offerta di prodotti collaterali che saranno del tipo giusto per quel tipo di pubblico, ma devono esserci, avere un'attrattività, una notività, come sono state le multiplex per i territori interurbani o periferici, cioè sono grande novità e grande attrazione, e bisogna riprodurre questo a livello delle sale urbane. Diciamo va combinata una politica delle municipalità con il rilancio di un'iniziativa imprenditoriale del circuito di sale urbane. Quanto all'estensione della stagione non c'è dubbio, ma io credo che anche un circuito di sale urbane modernizzato, che ha una capacità attrattiva di dialogo col suo pubblico di interazione col suo pubblico, possa favorire l'allargamento della stagione anche nel suo segmento. Le multiplex hanno fatto con un certo tipo di prodotto una politica in questo senso con dei risultati, bisogna che lo faccia anche l'altro segmento del circuito.
Se non ci sono altre domande, io
posso aggiungere una risposta e mezzo, perché non voglio dare la sensazione di eludere. Avevo notato altri due quesiti che riguardano la gerarchia dei perché no e la gerarchia delle fonti di scelta. Si è chiesto perché fra gli elementi di scelta non figurano esplicitamente premi vinti o che rientrano, qui si privilegia la fonte, la piattaforma, il riferimento alla vittoria di un premio, diciamo, per scontato che faccia parte delle informazioni nelle quali ci si imbatte quando si legge una scheda sul web o una recensione su un quotidiano o un settimanale, proprio la natura degli item. Qui è un riferimento a fonti, non a quali aspetti avremmo dovuto fare nel caso uno step 2, e in particolare a quali aspetti poi presta attenzione. A cosa si dice il film, e quindi sarebbe stato un quesito di natura differente. Vale peraltro sia in relazione a questo quesito che a quello dei perché no, la sottolineatura del fatto che trattasi di domande a risposta spontanea, cioè gli item che vedete sono frutto di una precodifica, di una postcodifica, comunque chi intervista non anticipa quelle che sono le opzioni di risposta possibili, e chi risponde, mediamente ne può dare anche due o tre, nel dare la risposta le gerarchizza per importanza, il discorso del top of mind, quindi chiaramente l'essere o meno top of mind dà a questi elementi un valore particolarmente importante, e in teoria il quadro, anche perché non sembri troppo penalizzante, soprattutto il discorso del come ti orienti per scegliere, voci che figurano in coda sì, sono relativamente meno importanti, non sono top of mind. Per misurarne a pieno il valore, uno dovrebbe riprenderle una a una e dice: lei non ha fatto riferimento ai trailer sul web fra le fonti, ma nella realtà quanto incidono nella sua scelta di volta abbastanza? Quindi in un passaggio del genere recupereresti un'area di valorizzazione che esiste anche per molte voci secondarie, però nelle ricerche si sceglie comunque di restituire il livello dell'immediatezza che gerarchizza in questo modo.
Bene, ringrazio il professor Casula, tutti voi che avete avuto la pazienza di restare fino adesso, e alla prossima, grazie mille.